È arrivato Antonio Conte e siamo tutti contenti. Un po' stonato, però no, insomma, il senso è quello.
Stonatissimo.
Il senso dato però della.
Cioè, buongiorno a tutti cari amici, buongiorno a Dario Sarnataro
e buongiorno a Gianluca Gifuni. Cioè, l'importante è dare il senso della, dell'atmosfera,
sì,
del
troppo
clima.
Solo un po' di pioggia serve ogni tanto.
buongiorno. Vabbè, siamo al 6 giugno oggi, il esatto. Giorno dopo il 5 giugno, la linea di demarcazione tra i primi 20 anni De Laurenti e i secondi che cominciano con Antonio Conte, quindi diciamo così, dopo il ciclo terminato ignominiosamente con un 10° posto dopo lo scudetto, arriva la rifondazione e Pasquale Tina è irraggiungibile, tra poco la raggiungeremo però.
Sì. Allora ragazzi, 339-666-9990 per esprimere il vostro parere tramite WhatsApp, tra un po' avremo Luca Marchetti, avremo anche Enrico Fedele, più tardi 081-63-6363, linee libere, anzi linee sempre aperte, più che libere. Salutiamo Emanuela Castelli redazione e Mary Fav in regia, detta anche
Spider-Man.
Ah no, perché
no, vabbè, chi è che non lo sa? No, dico, come chi è che ormai lo sanno tutti.
Sì, anche insomma, il compagno, il papà lo chiamano
sì,
così,
lo chiamano Spider-Man.
Vabbè. Allora, secondo voi, qual è la prima cosa che deve fare Antonio Conte nel Napoli a tutti i livelli? Ricucire il rapporto con i tifosi, convincere Di Lorenzo, convincere Quaraschelia, imporre a De Laurentiis l'acquisto di un giocatore. Qual è la prima cosa che secondo voi Antonio Conte deve fare, anche oltre quello che vi abbiamo suggerito? Ripetiamo, 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp e invece 081-63-6363 per intervenire in diretta. Siamo anche su canale 183, veniamo dopo Joliet D'Alessio.
Ubi Maior Minor Cessat.
Ospite della ragazza con Gianni Simioni.
Diceva un'amica mia, l'hai detto tu.
No, che hanno espresso anche il loro parere ultra positivo per Antonio Conte e la Radiazza, dicendo anche sostanzialmente, però il direttore d'orchestra diceva Gigi D'Alessio ha bisogno anche poi di orchestrali evidentemente.
Intanto, allora tutti sono contenti, Dario, tu sai chi è l'unico che non è contento? Salvatore, che è un nostro ascoltatore abituale, che è l'unico forse che non è contento dell'arrivo di Antonio Conte. Salvatore, magari dopo ci chiamerà anche e cercherà magari di cambiare idea in diretta, non lo so.
Facciamo anche l'altra domanda: c'è qualcuno che non è contento dell'arrivo di Antonio Conte a Napoli? Intanto Gianluca mi fai morire quando canti la sigla, un abbraccio ad entrambi da Luca.
Ecco, vabbè, insomma, la canto bene, visto, ho reso l'idea.
Ha messo l'emoticon del sorriso, però.
Ho capito, vabbè, ma quella ci vuole sempre.
È simpatia.
Allora, io ho appena parlato con i responsabili di Maro Folgari, da dove il Napoli dal 10 luglio, 11 luglio sarà in ritiro precampionato con Antonio Conte, non hanno ancora ricevuto nessuna comunicazione dal Napoli per quanto riguarda la visita dello staff di Conte ai campi, quindi ancora non c'è comunicazione.
C'è oltre un mese di tempo nei prossimi giorni.
Certamente.
Intanto ci ha raggiunti, anzi, il primo ospite con noi, direttore del Napolista, molto interessante quello che ha scritto oggi sul Corriere dello Sport, Massimiliano Gallo. Ciao Massimiliano.
Ciao, buongiorno a tutti.
Buongiorno Massimiliano. Insomma, tutti contenti per Antonio Conte, non poteva essere altrimenti. Ecco, devo essere sincero, io vorrei cominciare con... Tu sei un grande estimatore di Carlo Ancelotti, che è stato come profilo probabilmente il miglior allenatore che il Napoli abbia avuto nei 20 anni di De Laurentiis, no, possiamo dirlo questo. Antonio Conte dove si pone in questa gerarchia? A livello di Ancelotti?
Insomma, in quella fascia lì, Ancelotti chiaramente insomma ha vinto più di Conte, però Conte è un allenatore di prima fascia e per certi versi dal punto di vista mediatico, però cioè di colpo mediatico, l'arrivo di Conte è superiore all'arrivo di Ancelotti. Perché? Perché Ancelotti arrivava in un periodo in cui il Napoli aveva vinto, era arrivato secondo con 91 punti con Sarri, era sulla cresta dell'onda e quindi dopo Sarri De Laurentiis prese un grandissimo allenatore. Adesso fa un colpo superiore perché arriva dopo un disastro.
Sì. Pronto? Massimiliano? Abbiamo perso forse. Intanto moltissimi messaggi che arrivano già su questo tema. Dice questo amico: la prima cosa che deve fare Conte è un biglietto aereo solo andata per Aurelio ed Edo per destinazione ignota, addirittura. Grazie.
Beh, pare che così possa succedere, nel senso che da Lorenzo se ne andrà per un po' a Los Angeles. C'è Raffaele al telefono nel frattempo allo 081-63-6363, telefoni sempre aperti. Raffaele, sei in autostrada?
No, tutto a posto, sto in strada, però in una strada di periferia, con viva voce, tranquillo, senza problemi.
Bene, allora...
Volevo salutare Massimiliano Gallo con affetto perché lo seguo con piacere.
Ah ecco, io... Massimiliano Gallo ti ascolta e può risponderti in questo
sì,
momento.
Io credo...
Niente, c'è qualche problema ai telefoni, credo forse oggi. Vabbè. Tanto moltissimi messaggi.
Buongiorno, dopo c'è lì ed Alessio. Lo dicevo che Ubi Maior minor cessa.
Il mister dovrebbe portare Amsic e Cavani. La prima cosa da fare, un altro amico, è riportare il senso di appartenenza che aveva creato Spalletti Antonio da Napoli. È un tema che interessa questo. Allontanare ADL dal gruppo squadra Ciro da Bergamo, poi ancora stabilire i ruoli dei societari e farli rispettare senza ingerenze, che è un tema che si. Ripete, no, tra i nostri amici ascoltatori. Massimiliano, ci sei? Eccoci.
Sì, ci sono.
Eccoci
ci
qua, sono. Scusa, è caduto la linea. Stavo dicendo appunto l'importanza di Conte.
Dopo
dopo l'annata disastrosa, quindi lui, molte persone, tra cui anche io, voglio dire, pensavamo che fosse cominciato il declino di De Laurentiis, in tutta onestà, perché insomma aveva perso contatto con la realtà, ha commesso errori su errori, aveva gestito molto male il post scudetto. Improvvisamente lui prende un allenatore di prima fascia e si rilancia De Laurentiis, si rilancia il Napoli, insomma molti tifosi anche di altre squadre in queste ore insomma sono colpiti dall'arrivo di Conte e anche intimoriti dall'arrivo di Conte. Napoli si è rimesso al centro della scena con Conte.
Eh sì.
Allora io non, Geppo Bianconero scrive: io non sono affatto contento dell'arrivo di Antonio Conte al Napoli, sapete perché? Se volete ve lo spiego. Perché sono juventino e lui è fortissimo, vi seguo sempre con affetto nonostante i colori, vedi? Bravo.
Beh,
Geppo.
Complimenti, bravo. Per la sportività è una cosa che pensano molti, chiaramente c'è timore, diceva Massimiliano da poco fa, non è una cosa che è piaciuta ai rivali, ovviamente. Walter, intanto, buongiorno.
Buongiorno a voi, ragazzi. Walter da Strasburgo.
Ciao, Walter.
Volevo fare una considerazione a questa vostra, questo vostro, diciamo, chiamiamolo sondaggio.
Sì.
Vabbè, Ubi Maior minor cessat, credo che, spero che lo ripeteremo all'infinito per Conte.
Speriamo.
Per quanto vi riguarda.
Cioè.
E poi...
Chi è il minor che cessat?
Questo lo stabilirà lui.
Ah, okay.
Chi è il Maior e chi è il Cessat, ma io voglio dire un'altra cosa.
Il minor, no? Vabbè, vai Walter, vai.
Io voglio dire un'altra cosa, voglio dire che lui la cosa essenziale è che credo sicuramente lo farà, è capire chi veramente avrà voglia di restare a Napoli e credere nel suo, in questo nuovo progetto, perché poi parliamo di nuovo progetto, quindi la cosa essenziale credo che sarà quella, perché poi per il resto Conte ha creato già l'empatia con il popolo, secondo me non c'è bisogno neanche di attendere i risultati, perché l'empatia c'è creata.
Ci sta. Okay, grazie Walter, un abbraccio ai amici di Strasburgo. Massimiliano, abbiamo chiesto ai nostri amici ascoltatori la prima cosa che deve fare Antonio Conte. Molti stanno rispondendo come Walter, cioè capire chi vuole ancora restare con convinzione a Napoli. Molti altri ci scrivono far rispettare i ruoli, quindi tenere a distanza De Laurentiis. Per te la prima cosa che deve fare Conte qual è?
Sì, secondo me è capire come avere un rapporto con lo spogliatoio e capire i giocatori che hanno realmente intenzione di rimanere e ripartire con quelli. Io credo che tra lui e De Laurentiis abbiano già parlato, perché è stata una trattativa lunga. Le regole d'ingaggio sono chiare tra Conte e De Laurentiis. L'arrivo di Oriali, che è la novità principale, cioè una novità storica per il Napoli, non abbiamo mai avuto una figura dirigenziale come quella che andrà a occupare Oriali, vuol dire che non ci saranno più ingerenze da parte di De Laurentiis nella squadra, ingerenze che poi hanno anche contribuito alla stagione disastrosa del Napoli. Insomma, alla fine l'imprenditore De Laurentiis ha prevalso sull'uomo De Laurentiis. Una volta che lo ha visto, i soldi persi con la Champions, persi per il Mondiale per club, la svalutazione dei calciatori, l'uomo imprenditore ha detto all'uomo, l'imprenditore De Laurentiis ha detto all'uomo De Laurentiis: Aurelio, fatti da parte. E Aurelio non si farà da parte da questo punto di vista. Però fa il presidente e prende un grande allenatore.
Senti,
non fa più l'allenatore, non fa più il direttore sportivo, fa solo il presidente.
che allora, è la cosa migliore che sa fare, peraltro, è il calcio.
Esatto, giusto, molto bene.
Senti, ma Lukaku, secondo te, andrà in Arabia Saudita oppure, diciamo, si piegherà, tra virgolette, all'avance del Napoli e di Antonio Conte per il futuro?
Io credo che Lukaku verrà a Napoli. Lui ne parla da un po'.
Detto privati, anche stamattina in alcuni media, scusami Massimiliano, dicendo che ovviamente Conte è il miglior allenatore con cui ha lavorato.
Sì, a At Last News, esatto, in Belgio.
Poi, come dire, Lukaku è un personaggio particolare, eh? L'abbiamo conosciuto in molte trattative, un giorno si promette all'Inter, poi il giorno dopo cambia idea, è un personaggio insomma che cambia idea
controverso.
Molto facilmente. Però io credo che possa essere lui, nel caso non dovesse essere lui, Napoli troverà un altro centravanti, ma io credo che sarà Lukaku.
Massimiliano, grazie.
Napoli vende Osimhen, però.
Se vende Osimhen, infatti.
Ah, ecco. Questo è un altro tema che vediamo nei prossimi giorni se si svilupperà oppure no, perché insomma mi sembra anche una questione cruciale, ecco, per il futuro del Napoli. Dopo Conte, dopo l'arrivo dell'allenatore, credo che la figura di Osimhen sia cruciale futuro immediato.
Tre, quattro nodi, Osimhen, Lorenzo, anche Kvaratskhelia. Massimiliano, grazie, un abbraccio, ti leggiamo.
Napoliste
sul Corriere dello Sport. Ovviamente moltissimi messaggi che arrivano. Cosa deve fare Antonio Conte nei primi giorni di Napoli? Deve riprendere in mano lo spogliatoio, scrive questo amico, e lasciare andare tutti gli insoddisfatti, anche se forti, scrive Michele. E poi ancora un biglietto aereo, vabbè, ancora per il presidente, e tanti altri messaggi. Dobbiamo fermarci anche perché dobbiamo farvi sentire il nuovo station.
A proposito di biglietti aerei, da oggi all'aeroporto di Capodichino parte la nuova rotta diretta da Napoli negli States, negli Stati Uniti. Quindi da oggi, da Napoli negli Stati Uniti, andate e ritorno, voli diretti. No, però insomma, anche a proposito del biglietto aereo per De Laurenti, che deve andare a Los Angeles, da Napoli adesso si parte e si arriva regolarmente con volo diretto. Volo diretto.
Allora amici, tra poco abbiamo anche mercato per capire, molti fanno domande su Chiesa, su Lobotka, su Kvara eccetera, ne parliamo con Luca Marchetti, poi c'è questo station nuovo che ha fatto Alfredo Maiorano per noi, lo ascoltiamo
insieme.
Ascoltate, pubblicità.
Ciao ragazzi, sono Antonio Conte, non vedo l'ora di iniziare questa avventura da nuovo allenatore del Napoli. Un abbraccio.
Ci siamo ragazzi, siamo pronti. Forza Napoli.
Eccolo Antonio Conte. Hai visto tra le varie immagini, tu sei molto social rispetto a me, okay. Hai visto l'immagine con lui che guida la Vespa azzurra con la pizzetta in mano in giro per i quartieri tra i murales,
Una cosa alla Mourinho, diciamo.
Lo scunnizzo di Napoli, il nuovo scunnizzo Antonio Conte.
E invece questa amica scrive: non sono contenta, troppo juventino, non ci portano bene i gobbi a noi. Vabbè, insomma, non è che ne ha avuti molti, cioè ha avuto Sivori moltissimi.
Vabbè,
Giuntoli
non lo sapevamo, ma era gobbo.
Esatto.
E quindi ha portato fortuna.
Plasi, Zalaceta, insomma, sono giocatori tra virgolette minori rispetto all'impatto che può avere Conte. Allora, la prima cosa che deve fare Antonio Conte, secondo voi, e poi anche se c'è qualcuno abbiamo trovato tra i tifosi del Napoli o anche di altre squadre che non è contento o contenta dell'arrivo di Antonio Conte a Napoli. Sono contento dell'arrivo di Conte per l'immediato, però a me, un altro messaggio, non piace sia come persona che come allenatore. Salvatore, eccolo qua, l'amico che facevi, a cui facevi
eccolo qua, è l'unico forse che chiaramente ha espresso, diciamo, il suo malcontento.
Non lo fanno parlare, già siamo in silenzio stampa, no? Sarà ovviamente impegnato, cioè sarà ovviamente a disposizione del pubblico, dei tifosi, dei giornalisti nel giorno della presentazione, e tra l'altro ragazzi dovrebbe slittare all'altra settimana ancora,
quindi non ci sarà la prossima settimana come abbiamo più volte detto nel corso dei prossimi giorni, ma abbiamo saputo proprio nella serata di ieri che sarebbe slittata alla settimana successiva rispetto alla prossima, quindi tra una decina di giorni più o meno, non prima. Ascoltiamo un po' di messaggi vocali WhatsApp, per esempio questo amico, sentiamo.
Buongiorno Gennaro dalla provincia di Lodi.
Buongiorno Gennaro.
Di Sant'Antonio Abate, provincia di Napoli. Volevo dire che Conte non deve convincere nessuno, devono essere loro a convincersi di rimanere a Napoli e nel Napoli. Devono avere gli stimoli per poter ricominciare da capo e fare un grossissimo campionato. Sempre forza Napoli.
E vabbè, ma con Conte però c'è un elemento in più per essere convinti. Un altro messaggio e poi andiamo da Pasquale.
Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Luigi da Napoli, forza Napoli sempre.
Buongiorno Luigi.
La prima cosa che deve fare mister Conte è entrare nella testa di questi giocatori, ridare le giuste motivazioni che purtroppo l'anno scorso sono andate perse troppo presto, e credo che in questo lui sia bravissimo, quindi okay, credo troverà nuovi stimoli, troveranno nuovi stimoli Mari Anghissà, Di Lorenzo, ne sono certo.
0816363 per intervenire in diretta con noi, telefoni sempre aperti.
La prima cosa che farà secondo Pasquale Tina Antonio Conte. Buongiorno Pasquale.
Ciao ragazzi, buongiorno a voi.
Buongiorno. Che cosa deve fare Antonio Conte per te, Pasquale? O che cosa sai che farà Antonio Conte soprattutto?
Ma in questi giorni dici?
Sì, sì, la prima cosa diciamo.
Ma guarda, la prima cosa credo che la settimana prossima sia a fare il turno insieme allo staff. Non sarà presentato la settimana prossima, sì. Sarà a casa il turno insieme allo staff e io credo insomma che si entrerà nel dettaglio proprio per l'organizzazione della prossima stagione. Se mi chiedi già oggi o domani, io penso che Conte sia in contatto con Manna, con De Laurentiis per la costruzione del nuovo Napoli. Ci sono degli acquisti insomma da fare, sappiamo tutti del difensore, c'è anche questa ma guarda Gianluca, secondo me prende il Napoli due centrali.
Due centrali.
A meno che
da abbinare a Rachmani nella difesa a tre, insomma, ecco per intero.
Però Gianluca, se arriva Anderson il brasiliano, potrebbe utilizzare.
Gioca nel Monaco, certo. Se non vado errato.
Esatto, bravo, un giocatore molto importante, un'inserzione di spinta molto molto importante, molto molto valido. Potrebbe essere utilizzato Di Lorenzo braccetto destro. Dico questo perché la vicenda di Lorenzo è una vicenda che va affrontata e risolta al massimo per la prossima settimana, cioè bisogna insomma decidere, non si può proseguire con questo tiro e mollo.
Certo, cioè ci sono gli europei, non dimentichiamolo, e quindi poi Lorenzo sarà ovviamente impegnato. Quindi tu dici che Wanderson se arriva non arriva al posto di Lorenzo, ma in aggiunta di Lorenzo che è molto
Secondo me se arriva Wanderson l'idea di spostare di Lorenzo braccetto destro alla Darmian c'è. E poi chiaro condivida col giocatore.
E Lorenzo è chiaro, deve essere contento lui poi di interpretare questo.
Ricordiamo che insomma no, abbiamo avuto notizie. Primo
un parere tecnico, secondo me a 31 anni ti allunghi la carriera.
Penso anch'io, però sei d'accordo con me che abbiamo avuto informazioni non ufficiali, cioè non dalla sua viva voce, ma non si è mai espresso in questo senso, che invece lui con il braccetto destro, per esempio con Mazzarri, in quei pochi incontri in cui il Napoli ha giocato a tre, non intendeva giocare, non era contento di giocare.
Non intendeva giocare, no, magari preferiva giocare nel suo, esatto. Però adesso è tutto diverso, insomma, c'è Conte, c'è un progetto nuovo. Io credo che al di là, insomma, prima di affrontare la questione poi ruolo, va affrontata la questione del futuro del capitano, perché cioè, diciamolo tranquillamente, lui vuole andare via, non è il procuratore.
Lui parla per bocca del calciatore, diciamoci la verità. Allora c'è Antonio al telefono, poi torniamo da Pasquale Tina. Antonio, buon pomeriggio.
Buonasera ragazzi. Buongiorno ragazzi.
Ciao Antonio.
Buongiorno ragazzi. Io voglio fare, è mai successo nella mia vita, fare dei complimenti a De Laurentiis. Perché?
Sì.
Perché finalmente dopo 19 anni ha capito che cos'è un organigramma sportivo di società. E a Conte invece voglio dire solo una cosa, cerca già Edo e al papà di mettere in tribuna e non farli muovere più.
Va bene, grazie Antonio. Allora, la presentazione, abbiamo già detto ieri sera che sarebbe slittata rispetto alla prossima settimana pasquale, si ha qualche elemento in più a disposizione?
Mi dicevano ieri entro fine mese, quindi si è un po' allungata l'attesa, però non ho ancora notizie sulla location. Ripeto, l'unica cosa che posso aggiungere è che rispetto al programma originale è che insieme allo staff la prossima settimana lo staff di Conte ci potrebbe essere anche lui. Che vuole vedere il centro tecnico. Lui lo conosce perché c'è stato credo 10 anni fa con Oriali, quando c'era Rafa Benitez in panchina, però è chiaro che da allora è cambiato molto.
E a fare una visita di cortesia, insomma, a salutare Benitez.
Esatto. Mi dicono che già allora gli piacque molto, rimase colpito dalla struttura, adesso è anche cambiata. Forse rispetto all'epoca, rispetto al 2014, la novità è che prima c'era una struttura albettiera sopra, esatto, che adesso di fatto non c'è più, insomma, che il lavoro non sta usufruendo.
Però ci sono molte cose nuove messe, esatto, prodotte anche da Rafa Benitez.
Nel centro c'è la popolazione, cioè ci sono aree comuni, cioè hanno fatto tanti lavori. Insomma,
sì, a casa la stampa, per esempio. Esatto. Pasquale, grazie, un abbraccio, buona
ciao,
giornata.
Ragazzi, a più tardi.
A più tardi, grazie, buona giornata. Pasqualetina.
C'è Fabio al telefono, nostro ascoltatore, per esempio, chiediamo un attimo di pazienza a Fabio. Allora, Nicola scrive. Conte ha deciso, Edo su un volo di sola andata per la Nuova Zelanda, no, ancora. Abbiamo detto che da oggi parte ufficialmente la nuova linea diretta Napoli States Stati Uniti, e quindi su quella secondo linea De Laurentiis si potrà giocare andata e ritorno quando
Manuela
e come
vuole. Manuela e Mary Fab alle provvigioni sui voli Napoli-New York, secondo me, perché era
continua a ripetere. No, dico,
no, una bellissima novità.
Neanche la compagnia aerea ho citato, che poi è una ed è americana. Allora Fabio al telefono, buon pomeriggio.
Buongiorno, buongiorno ragazzi, e innanzitutto complimenti per la trasmissione.
Grazie.
Volevo chiedere, poiché eccoci, ci raccontate giustamente che il primo tassello che dovrà completare Conte appena arriva a Napoli, cioè appena inizia a lavorare, insomma, sarà quello di risolvere il problema di Di Lorenzo. Mm. Come stavate dicendo anche poco fa, poiché comunque c'è l'Europeo, che se l'Italia dovesse arrivare fino in fondo, comunque si parlerà per finire inizio luglio, credo, mi sembra metà luglio, ok, poi credo che il giocatore un po' di vacanza la farà, ok,
deve farla,
quindi quando è che potrebbero realmente parlare? E se poi mettiamo il caso che Di Lorenzo decidesse di continuare su questa strada, di andare via, non è che poi si va un po' troppo lunghi per trovare poi un altro terzino sul mercato?
Beh, il Napoli lo sta seguendo questo Wanderson del Monaco, brasiliano, quindi evidentemente si è già attivato da questo punto di vista.
Però effettivamente è urgente la questione. Grazie, caro amico. I vostri messaggi, tra l'altro, appunto, il 20 l'Italia debutta agli europei contro l'Albania. Anzi, no, chiedo scusa, il 15, poi il 20 la seconda partita, il 24 la terza. Sì, tutto bene.
Sì, quindi fino al 24, insomma, sono impegnati.
Il 15 la prima partita europea, sì. con l'Albania.
15 fra 9 giorni.
Sabato 15, fra 9 giorni. È molto urgente. Intanto oggi, tra l'altro, Spalletti dovrà diramare la lista dei 26 finali.
Potrebbe sono i 4 eliminati secondo te?
I 3 eliminati, che sono 26.
Sono 29.
29 devono essere 26, ma leggevo uno tra Ricci e Fagioli, uno tra Meretta e Provedelle, uno tra Zaccagni e Orsolini, quindi Foruscio sarebbe dentro, vediamo se sarà davvero così oppure no.
Sai perché sarebbe dentro Foruscio? Secondo me, al di là della stima, perché è un giocatore che all'occorrenza, e potrà essere utile anche al Napoli, nell'ultima mezz'ora, 20 minuti di partita, perché tira da tutte le posizioni, da 25 metri, grazie, e di solito c'entra la porta, quindi magari se uno deve recuperare un risultato, deve segnare un gol, può essere un jolly importante da questo punto di vista.
D'utilità tattica, effettivamente ce l'ha queste caratteristiche ed è cresciuto molto, e devo dire che io 2-3 anni fa l'avevo visto al Bari, ottima potenzialità, ma non pensavo potesse arrivare così in alto. Dobbiamo fermarci, tantissimi messaggi. Qual è la prima cosa che secondo voi deve fare Antonio Conte nel Napoli? E se c'è qualcuno tra gli amici ascoltatori che è scontento dall'arrivo di Antonio Conte?
C'è un amico che scrive vada piano con la Vespa, perché sta guidando una mano e l'altra mano è impegnata con la pizzetta.
Sempre col casco.
Ecco,
la Castelli sappiamo che non è per niente contenta dell'arrivo di Conte, giusto Emanuela? Non lo so, pubblicità, torniamo.
A Caserta non...
Ciao ragazzi, sono Antonio Conte, non vedo l'ora di iniziare questa avventura da nuovo allenatore del Napoli. Un abbraccio.
Ci siamo ragazzi, siamo pronti. Forza Napoli.
È famoso dicendo quello che dice, mannaggia. Com'è possibile dire stupidaggini ad essere famosi? Anche questo. Allora, il clima è questo, lo facciamo sentire a tutti. Sapete che il clima è questo. Summer Edition, Forza Napoli sempre. Arriva Antonio Conte e ci proiettiamo verso la nuova stagione del Napoli, un nuovo ciclo.
Ma io ho capito che parli di vole a New York, parli di Beach on the Beach, dei 3-3 mitici, hai voglia di vacanze.
Sì, ma anche Luca Marchetti.
Ha voglia di vacanze, ma lui sta in trincea però. Calcio mercato, sta in trincea. Luca, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Erano i 3-3 con Beach on the Beach, che tu ricorderai, insomma, però il nostro clima vuole diventare un po' estivo, ecco, anche se siamo nel pieno del lavoro, però sai, ci illudiamo, ecco.
Vabbè, sempre meglio lavorare in un clima estivo che in un clima...
Sicuramente. Allora, caro Luca, buongiorno anche da parte mia, è bello ritrovarti. La prima cosa che farà Antonio Conte quale sarà, secondo te?
Parlare con Di Lorenzo.
Ecco. Infatti
per ribadirgli
caduta la linea, credo abbiamo qualche problema, intanto salta la linea, ne approfitto per leggere
oggi messaggi. Fanno le bizze i telefoni
Giuliana da Fuorigrotta, per me la prima cosa da fare è mandare via chi non vuole restare. Come è strano sentire Forza Napoli da Antonio Conte, a cui mai avremmo pensato di affidare il nostro Napoli. Effettivamente fa un po' effetto. Buongiorno, come già detto la scorsa settimana, via tutti il Napoli, lo possiamo rifondare da Tommaso Staraci, il resto possono andare addirittura. Poi ancora
c'è al telefono, vai. C'è al telefono Luca Marchetti, tornato.
Ci sono, ci sono.
Eccoci qui. Allora, dicevi, sono parlare con Di Lorenzo, primo step.
Sì, di primo step, per intanto perché il capitano, intanto perché sapete benissimo le problematiche ambientali che ci sono, e poi per ribadirgli l'assoluta fiducia che Conte ha nei suoi confronti e la centralità che avrà sia come capitano che come giocatore all'interno di questo nuovo corso che è nato ufficialmente ieri, ma che immagino nella testa soprattutto di Manna e di Conte abbia già preso corpo. Quindi adesso poi bisogna dare concretezza a tutte le idee che, di cui si è discusso in queste settimane, per cercare di mettere a disposizione di Conte nel minor tempo possibile una squadra con cui lavorare. Sai benissimo che Conte è un grande acceleratore, perché riesce subito ad entrare nella testa dei giocatori, riesce subito a instillare nel suo gruppo quella mentalità, quella voglia che ha sempre dimostrato nel corso della sua carriera sia da calciatore che da allenatore. Quindi è importante avere a disposizione almeno l'ossatura principale della squadra all'inizio del ritiro, ecco. Quindi ci sarà un bel po' di lavoro da fare anche per Manna.
Ad oggi 6 giugno 2024 è più facile che vesta la maglia del Napoli uno come Wanderson del Monaco o uno come Lukaku?
Io ti dico Lukaku. Ti dico Lukaku per un discorso di affinità proprio con l'allenatore. Poi è chiaro che il mercato è imprevedibile, ci sono anche, come sai benissimo, altre società interessate a Lukaku. C'è il Milan che oggi ha campo libero, perché il Milan ha proprio bisogno di un centravanti, non ce l'ha in rosa. Il Napoli, prima di andare a prendere un centravanti, chiaramente deve vendere Osimhen, se no rimane Osimhen, non è che cioè è un'urgenza. Diciamo che l'urgenza del Napoli è dettata da tutta una serie di situazioni che si sono innescate nel corso della passata stagione, per cui il rinnovo di contratto, il contratto pesante, la clausola, la necessità però di trovare un compratore giusto, perché non è che Osimhen lo puoi regalare, no?
Sì, assolutamente. Anzi. C'è Angelo quindi... con noi, però Luca, volevo farti una domanda rapidissima, perché poi, poiché ieri sera proprio Sky Sport ha lanciato il nome di Wanderson, sì. Esterno destro tutta fascia, no? Del Monaco, sì. Grande tecnica, brasiliano, ma arriverebbe, se ammesso che il Napoli riuscisse ad acquistarlo, al posto di Lorenzo, in aggiunta di Lorenzo?
No, in aggiunta.
Braccetto.
In aggiunta, sì, Di Lorenzo ha la capacità di poter giocare sia come centrale che come esterno, ma comunque un altro esterno eventualmente ci sarebbe bisogno, quindi comunque sarebbe un'aggiunta.
Quindi 20 milioni il costo del cartellino è superiore?
30.
Il discorso è proprio quello, che è un giocatore che sicuramente piace al Napoli, e poi da piacere a comprare c'è di mezzo, certo. Non solo la trattativa ma anche le richieste che ti fanno, per cui... in questo momento io non credo che sia un'assoluta priorità, certo. Per il Napoli, però in quella zona di campo il Napoli dovrà intervenire a prescindere.
In teoria il Napoli ne ha 3-4 di esterni destri, da 3-5-2-3-4-3, perché Di Lorenzo, Mazzocchi, Zerbin, Zanoli, in teoria poi
nessuno
è
però è efficace, diciamo, con la E maiuscola.
Andiamo da Angelo, buongiorno.
Io penso che Conte, buongiorno, raccolga tutte le macerie della gestione della Rente. Sì. Che Di Lorenzo, Canaschera sono tutte frutto della cattiva gestione. Ma io poi, questo mi dico, io a un certo punto ho smesso di sono un grande tifoso, ho smesso di seguire il Napoli e arriva Conte e mi sono iniziato anche a porre degli interrogativi. Veramente io questa stagione non la comprendo, è quasi una scelta quasi imprenditoriale.
Però dica una cosa, Angelo, lei ha smesso di seguire il Napoli, però con Conte si è nuovamente infervorato, appassionato e ricomincerà a seguire.
Assolutamente sì, questo però mi fa capire anche un'altra cosa, perché io voglio dire, anche se De Laurentiis vincesse un altro scudetto, io il mio giudizio su questo presidente non si modifica e non penso di essere l'unico, è una persona che a me non piace, sinceramente. Ora voglio dire, detto questo, voglio dire, sì, è chiaro, però mi fa capire anche un'altra cosa, che Conte è comunque un'operazione di facciata, un'operazione commerciale.
Fino a un certo punto, però è anche concreto, no?
Come Angelo, grazie. Prego, è un'operazione commerciale solo, Conte?
No, ma Conte proprio perché è un grande allenatore e proprio perché ha dimostrato nel corso degli anni la sua professionalità, la sua bravura, la sua competenza. Diventa un'ancora su cui potersi appoggiare per frenare quello che era successo lo scorso anno, e quindi è inevitabile che ti porti entusiasmo, ma non è che Conte lo prendi perché ti fa vendere.
Forse l'amico Angelo voleva dire che grazie all'arrivo di Conte, appunto, già molti tifosi
però non è un'operazione commerciale, è un'operazione per cercare di risollevare le sorti del Napoli e forse la migliore opzione possibile.
Certo, senti Luca, entusiasmo, sicuramente.
Una curiosità su Kvaratskhelia, perché insomma, abbiamo letto anche sui giornali francesi di questo gradimento da parte del Paris Saint Germain, anche di qualche contatto, una telefonata di Luis Enrique al calciatore. Che succede su Kvaratskhelia? Cioè, si intensificano gli incontri con il Napoli, è vero, ma dall'altro lato?
Dall'altro lato la richiesta, il pressing del Paris Saint Germain non può che mettere paura al Napoli, perché se il Paris Saint Germain dovesse decidere di intervenire in maniera pesante, come abbiamo captato, i margini di manovra sono ristretti, per cui il Napoli oggi si deve mettere al riparo da questo tipo di situazione, che Conte ha espresso il desiderio di allenare Kvaratskhelia e lo considera anche lui molto importante per la competitività del Napoli. Poi è evidente che se ti arrivano 100 milioni ci devi pensare per forza. Io credo che molto dipenda anche da questo tipo di incastri, no? Conte non ha intenzione di far vendere Kvaratskhelia, ci parlerà prima lui, stanno parlando col procuratore, poi deciderà il giocatore, per carità, che anche il giocatore chiaramente potrà avere voce in capitolo. E qui torniamo alle gestioni che ha ritenuto opportuno fare De Laurenti nel corso della passata stagione rispetto a questo tipo di situazioni contrattuali.
Allora, prima di andare in pubblicità c'è Riccardo e poi c'è un altro paio di domande da parte nostra, ma anche da parte dei nostri amici ascoltatori. Riccardo, domanda per Luca Marchetti o altre cose?
Gianluca, per la verità io non chiamavo per il signor Marchetti, che è una persona gentilissima e molto attenta alle nostre questioni. Io ho chiamato qualche giorno fa e decidevo una domanda a computazione al dottor Fedele. E sono molto dispiaciuto. Perché sono dispiaciuto?
Ma c'è una cosa, Riccardo, poiché Fedele interviene nella seconda ora, richiami più tardi e così può parlare con lui.
Rapido se puoi, grazie.
Per cui vabbè, dovrò richiamare, perché veramente sono stato un po'...
Bene, allora richiami più tardi, ci sentiamo tra una mezz'oretta, grazie.
Allora, grazie, caro Luca, ma è chiaro che la priorità sul mercato a parte il Napoli a noi sembra essere chiaramente la difesa. Come dicevi tu, sicuramente l'attaccante arriverà se va via Osimhen, però in difesa, a prescindere dalla cessione, deve arrivare almeno una coppia di difensori centrali.
Sì, e infatti il sogno neanche troppo segreto del Napoli è Buongiorno, che oggi in Italia come italiano rappresenta forse l'elemento più interessante da poter prendere. In questo momento il Napoli sa che oggi il 6 giugno non c'è una grande concorrenza, si scontra chiaramente con la volontà del Torino, che sa che prima o poi Buongiorno dovrà andare via, però il Torino, prima di mettere il telefono in modalità non silenziosa, aspetta l'europeo. Perché oggi Buongiorno non ha avuto quella vetrina internazionale che invece potrà avere con la maglia dell'Italia, e quindi magari le pretendenti per Buongiorno possono anche salire, e questo chiaramente va tutto vantaggio del Torino. In questo momento il Napoli è innegabile che ci stia pensando a Buongiorno, perché rappresenta un elemento italiano, giovane, forte, con le caratteristiche giuste per come vuole giocare Conte, però diciamo che siamo neanche agli albori della trattativa.
Molti ti chiedono anche, scusami, di Chiesa, perché insomma fare Ramadani in arrivo in Italia potrebbe incontrare anche il Napoli.
Potrebbe incontrare anche il Napoli, credo che incontri prima la Roma, che finora è quella che ha espresso il gradimento maggiore nei confronti del ragazzo. Anche qui la Juventus fa lo stesso ragionamento che fa il Torino. Intanto sai benissimo che la situazione contrattuale di Chiesa è molto particolare, perché è in scadenza di contratto di fatto, cioè quest'estate o lo rinnovi o lo vendi. Quindi la Juventus sa che Chiesa non ha fatto una grande stagione, come quasi tutti i giocatori della Juventus. L'europeo può aiutare a far vedere che Chiesa è un tipo di giocatore che può fare ancora la differenza, e che quindi alcuni problemi potranno essere anche di ordine di natura tattica, non necessariamente di ripresa dal brutto infortunio che ha avuto, o magari più di posizione in campo. Conte sul discorso degli esterni ci punterà, perché sappiamo 3-4-3 o 4-2-4, queste sono le prime ipotesi che abbiamo fatto per il Napoli di Conte. Detto questo, oggi l'urgenza secondo me ce l'ha più la Roma per prendere un esterno piuttosto che il Napoli.
Infatti anche su Politano,
Politano.
Sì.
Come?
No, ti chiederò anche di Politano, scusa Luca, vado in pressing alla Conte, diciamo, alla
Spalletti. Sì.
Politano è richiesto alla Roma, ci chiedono anche alcuni amici da casa.
Beh, la Roma sta cercando un esterno, però fra i due, oggi, fra virgolette, è più facile da prendere Chiesa piuttosto che Politano.
Ah, caspita. Senti, Luca, invece, prima di salutarti, tre profili. Allora, Hermoso a parametro zero dall'Atletico Madrid. Sì. Gudmundsson e Gyökeres, insomma, il danese, il svedese e ungherese dello Sporting Lisbona. Ecco, questi tre sono tre obiettivi del Napoli? Hermoso,
Sì, per i ruoli certamente sì. Ripeto, per me il discorso sull'esterno offensivo molto dipenderà anche da quello che succederà nel mercato. Perché il Napoli oggi ne ha tre, perché Angonghe, perché ha Politano, perché ha Kvaratskhelia, perché c'è il discorso di Lindstrom su cui dover ragionare e perché se dovesse andare via Lindstrom noi abbiamo saputo che Cambiaghi potrebbe essere un obiettivio per fare il quarto.
Ottimo,
ricordiamo
grande
che il Napoli non ha le coppe e sì, quindi non c'è bisogno di andare ad infoltire necessariamente la rosa. Secondo me ci sono necessarie, cioè per me prima deve intervenire in difesa, poi bisogna capire cosa succede con le cessioni e poi quindi andare a completare la rosa. Io non sono d'accordo che debba essere completamente azzerata la base tecnica di quest'anno, perché a mio avviso, mia personalissima opinione, Napoli rimane una squadra molto forte tecnicamente.
Ma anche il pensiero di Conte, a quanto ne sappiamo.
Sì, 3-4
colpi vuole al massimo, poi sì, che arrivi anche dalla cessione, questo è evidente.
Quindi diciamo così, perché noi stiamo discutendo da giorni e anche con colleghi, c'era anche Francesco Modugno l'altro giorno, io ritengo che nei titolari, negli 11 titolari, il Napoli cambierà almeno 6.
Ma cambierà o debba cambiare per te?
Cambierà. No, per me cambierà 6 undicesimi. 4, se massimo. Giocherà con il 3-5-2, con la difesa a 3, cambierà 6 undicesimi. Invece, diciamo così, alcuni colleghi, Dario Sarnataro, Francesco Modugno e altri.
Col 3-4-3 parliamo.
Sì, col 3-4-3, con la difesa a 3, ritengono che siano 4 al massimo.
Credo.
4 al massimo. E quindi.
Per te, ma Luca, a questo punto, prima
ecco,
della pubblicità.
Vi risento.
Ah, non
vi
ci sentite?
Perso. Come se fossi stato in galleria, ma io ero
Ah, ecco, no, dicevamo, Gianluca pensa che saranno 6 cambi almeno dell'11 titolare, per me sono al massimo 4.
Se si gioca a 3, se si gioca con la difesa.
Sono tanti, 6 sono tanti secondo me.
Due perché se calcoli il portiere no, non lo cambia più, perché io pensavo lo cambiasse, invece no, mi pare che non,
no,
Meretti dovrebbe restare. Due difensori devi prendere, un esterno e sono 3, almeno un centrocampista e sono 4. La punta e sono 5 è uno dei sottopunta dei due, almeno uno su due sono 6.
Sono tanti, secondo me sono tanti,
sono tanti.
Quindi sei sulla, diciamo, linea di pensiero sarnataresca,
sarnataresca. Sì.
Non Gifunesco. Va bene Luca, grazie, un abbraccio, buon lavoro.
Va bene,
ti vediamo su Sky,
ovviamente.
Grazie, moltissimi messaggi che arrivano, leggiamo tra poco. Spazio ai vostri interventi allo 0816363 ed anche ai vostri pensieri tramite WhatsApp. A te Mary.
Ciao ragazzi, sono Antonio Conte, non vedo l'ora di iniziare questa avventura da nuovo allenatore del Napoli. Un abbraccio e
ci siamo ragazzi, siamo pronti. Forza Napoli.
Napoli. Ci siamo, indubbiamente. Buongiorno cari marziani, ho scritto già ieri, perché non chiamate Corbo? Lo chiameremo, non ti preoccupare. Mi presento, sono Ciro e sono di Napoli, ho 29 anni e sono malato del Napoli. Vorrei fare una domanda a tutti voi in studio, ma come ci accontentiamo di un Antonio Conte che per lui non eravamo la terza scelta, lui una Juve e Milan e poi stavamo noi? È normale tutto questo entusiasmo? Io sono contento, ma avrei voluto essere la prima scelta, ma che ne sai che era la terza?
Allora, questo amico scrive: puoi cambiare 10 giocatori, ma se lasci Meretti in porta non serve a niente. Questo amico dice: bene il signor Marchetti, Napoli è veramente forte, il Napoli è finito al 10° posto in classifica, Tony. Io continuo a dire che se si gioca a 3 le caratteristiche di molti giocatori del Napoli non sono idonei a giocare a 3, per cui il Napoli dovrà cambiare 6. Volevo ragionare ancora una volta con te, anche con i nostri ascoltatori. 2 centrali di difesa su 3 li deve cambiare?
Sì.
Tra i titolari e sono 2. Un esterno tra destra e sinistra.
E sono d'accordo.
E sono 3. Il portiere non
e
lo cambia, l'attaccante sono 4, un mediano nuovo, cioè Anghissà e Lobotka sono i mediani.
Penso che così voglia fare Conte.
E dietro l'attaccante tutti e due sono...
Beh, Napoli ha tanti lì, Angonghi, Raspadori, Politano, Kvaratskhelia.
Però magari uno specialista della tre quarti lo dovresti prendere.
Ma se fa il 3-4-3 no, perché gli esterni ce l'ha. Certo, è chiaro. Poi
fa il 3-4-2-1 sì però.
Più o meno siamo lì, non è che cambia molto. Davide da Pontremoli scrive: quando Sarri alla Juve... andò alla Juve, abbiamo parlato di tradimento. Adesso con Conte al Napoli non sento parlare di tradimento. Forse è questione di passione o mentalità. No, Davide, semplicemente se noi facciamo una trasmissione a Napoli, sul Napoli, e Sarri va alla Juventus, i tifosi dicevano tradimento, non noi. È chiaro che Conte, i juventini dovrebbero dire tradimento, ma già l'ha fatto sì. con l'Inter.
Ma poi Conte è un uomo del sud, è di Lecce, è salentino, vabbè, ragazzi. Cioè, è vero che ha giocato nella Juve e ha allenato la Juve, ma è un uomo del sud e ha l'animo e lo spirito da meridionale. Messaggi vocali, eccoli.
Allora, il male del Napoli, l'80% sono i tifosi del Napoli.
Siamo dicessi giornalisti.
Grandi tifosi del Napoli.
Vabbè.
Però c'è una parte che purtroppo c'è pure ignoranza, che qualsiasi cosa, pappone. Ma oggi, ma lo presento come questo. Ma chi ce l'ha? Non ce l'ha nessuno.
Va bene,
mi sembra un po' troppo l'80%, mi sembra troppo.
80% di voci, no, il 20%.
Una parte,
il
20%, una parte di tutte le categorie, anche di giornalisti, di dirigenti, di calciatori, eccetera, eccetera. Fabio Dall'Imatola, buongiorno ragazzi, volevo dire, ma Gollini per me è molto superiore a Meret. Va via Gollini.
Là andrà via fermo, sicuramente. Vincenzo sarà il papà di Emanuela Castelli, perché così mi scrive. Vincenzo, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio. Niente, vabbè, io volevo fare alcune precisazioni, nel senso che se c'è una logica nel calcio, ma penso che non ci sia. De Laurentiis praticamente ha ammesso tutti i suoi errori, perché l'anno dopo lo scudetto praticamente arriva decimo posto senza le coppe, perché praticamente il malcontento per quanto riguarda contratti, tipo i giocatori volevano più soldi, roba varia, questo lo sappiamo tutti. Dopo di questo prende Conte, un allenatore che praticamente guadagna 7-8 milioni di euro all'anno e dove lui vorrà sicuramente delle garanzie. Parlo di giocatori, quindi non era meglio continuare il dopo scudetto investendo di più sulle situazioni che ci portavano di nuovo in Europa? Questa era la mia domanda.
Domanda interessante. Guarda, ti dico Vincenzo, la verità, grazie intanto.
Grazie a voi.
Io penso che nel Napoli di De Laurentiis l'allenatore è sempre stato un cruciale, fattore molto importante, centrale per il discorso. Già lo è in generale, no? Perché vediamo anche la corsa di allenatori da parte di tutti i club europei. Al giorno d'oggi è molto importante, perché un gestore di uomini è un responsabile dell'area tecnica quasi, oltre che appunto allenatore nel senso stretto. Quindi un condottiero carismatico che si faccia rispettare da società, avversari, arbitri e ovviamente spogliatoio, secondo me è molto importante. Quindi investire sul capo, diciamo così, sul leader della squadra, che è l'allenatore nel Napoli, è sempre stato ultimamente, per me è stata la cosa giusta. Poi è chiaro, a quello bisogna dar seguito con investimenti giusti, che significa giocatori giusti, non per forza che costano ognuno 50 milioni, per far rendere al massimo la macchina guidata da Antonio Conte.
Nicolò Cambiaghi, volevo fare una riflessione su questo giocatore di 23 anni che gioca nell'Empoli e che è alto 1,73 m, ricorda nelle momenze vagamente Lavezzi come calciatore. Può giocare da esterno, di proprietà dell'Atalanta, e può giocare da sottopunta e quindi da seconda punta in maniera, diciamo così, stabile, pur essendo anche un esterno, però gioca soprattutto lì. Che ne pensi? Un giocatore che secondo me piace, dovrebbe fare di tutto per prenderlo, per quanto costa adesso,
però ne ha 4-5 in quel ruolo e fa aggiunge Cambiaghi, Appolitano, Ngong, Raspadori.
Riflettiamo, dai, sono d'accordo con te,
caratteristiche diverse, per carità. Però insomma,
riflettiamo e te insieme ai nostri ascoltatori.
Poi c'è Gino a telefono,
dietro la punta il Napoli a Kvaratskhelia, che sarebbe un adattato lì, secondo me.
Gonge
sarebbe adattato dietro in zona centrale.
Aspetta, se noi parliamo, poi Conte ci dirà, ci farà capire, certo. E probabilmente Conte verificherà in campo, perché
certo,
magari
chiaro,
in conferenza dici io penso con questa rosa, con qualche potrebbe dire, no? Io penso con questa rosa, con qualche elemento, qualche acquisto, possiamo iniziare col 3-4-3, ma poi non saranno importanti i moduli.
Cioè 3-4-3 significa gli esterni larghi come li ha avuti in Napoli,
esatto,
nel 4-3-3.
Esatto,
e in quel caso non ci sarebbero problemi.
Diversamente, se dovesse giocare al 3-5-2, addirittura non servirebbe neanche il cambiaghi di turno.
No.
Ma Raspadori con l'attaccante, per esempio, o Kvaratskhelia adattato come seconda punta.
E se lui volesse invece due giocatori dietro la punta, uno più mezzala che possa magari arretrare all'occorrenza all'altezza dei mediani, e l'altro che sia però un trequartista puro centrale, ma Politano non lo è, Ngonge non lo è.
Ha giocato 3-4-2-1.
Sì, però ha giocato, sono adattati, Kvaratskhelia non lo è, lo sarebbe forse solo Raspadori. Ecco, l'unico sarebbe Raspadori.
Secondo me Kvara si può crescere in quel ruolo lì.
Sì, che possa crescere, però quando ci ha giocato anche con Mazzarri quest'anno, con Garcia e con Calzona, non è che abbia brillato in zona centrale come seconda punta.
Beh,
quando si è accentrato
quest'anno, ragazzi, un giorno, però sì, vediamo, è chiaro. Gino, con tante O, buongiorno.
Ciao ragazzi, buongiorno. Allora, Gino D'Aversa, io l'altra volta vi dissi con un messaggio che voi avete letto che l'emergenza per me era la difesa, parlando di Rosa, no? Perché adesso con la difesa a tre, che sicuramente sarà il marchio di fabbrica di Conte, con la difesa a tre ci vogliono almeno 5 giocatori per tre maglie, no?
Sì.
E invece per la difesa a 4 ci volevano 2 maglie, due giocatori per 2 maglie.
Cioè ci vogliono 4 giocatori. Aspetta, tra 2 riserve.
Ci vogliono 4 giocatori, la difesa a 4 ci vogliono 4 centrali. Invece per la difesa a 3,
in teoria 6 centrali.
Ci vogliono almeno 5 giocatori, no?
Sì,
trovate.
Sì,
quindi numericamente proprio è l'emergenza del Napoli di questa campagna acquisti, perché
tu dei 4 attuali, fammi capire, Gino, dei 4 attuali.
Ostigard vuole andare a giocare, l'ha detto in tutte le salse, pure a dicembre se ne voleva andare. Nathan, se lo metti in banchina, perdi l'investimento che hai fatto, quindi lo manderanno a giocare. Salviamo solo Lachman, quindi numericamente io dico che il Napoli deve rifare la difesa, deve partire da qua. Conte.
Va bene, grazie. Gino, è così. Io penso che 2-3 deve prenderne, 2 forti e uno. Se, come dici tu, Nathan va via, Ostigard va via, Juan Jesus va via, è chiaro ne servono 3 di acquisti. Io credo 2 sicuramente, nella mia idea, ma poi capiremo il mercato che tipo di declinazione avrà. Il Napoli confermerà Rachmani, 1 credo, se non 2, tra Nathan, Juan Jesus e Ostigard.
Come alternativa
poi avrebbe, se dovesse restare Lorenzo, anche Lorenzo che può giocare nella difesa a 3, per dire. Quindi diciamo 3 acquisti. O 2-3 massimo.
Umberto, tra i titolari dovrebbe prendere uno come Buongiorno e uno come Hermoso o Kim,
magari.
Diciamo così, il ritorno di Kim, diciamo, sarebbe
magari
l'ideale.
Andiamo da un altro amico. Buongiorno
Umberto, buongiorno.
Mi sentite?
Sì, perfettamente.
Va bene, ascolta, volevo dire una cosa. Voi fate parlare gente come Sozio, come Angelo, che è forbito, parla bene, però sottilmente sono tutti contro Aurelio De Laurentiis.
Ma noi non filtriamo le telefonate, come ha visto.
No, lo so, ecco, perché siete democratici. Però i doni forbivi, tutte, perché per criticare l'operato di De Laurentiis, pur si ha preso il meglio che c'è.
E lei risponda a loro in maniera contraria, secondo come la pensa. Risponda.
Allora io la penso in un altro modo. Ecco. Il presidente come questo non lo abbiamo mai avuto, manca per lei.
No, ma prima c'è anche un amico che ha detto le sue stesse cose.
De Laurentiis non ce lo dobbiamo sposare. A noi interessa l'imprenditore abile e bravo, e ci porta i risultati. Un'annata può starci storta.
Okay.
E io con quello scudetto che abbiamo vinto personalmente vi perdono tutto, ok?
Questo ci sta.
Grazie.
Come diceva il mio caro amico di Roma, Vincenzo, dicevi, io sono troppo grato a questi calciatori che mi hanno portato al Napoli uno scudetto, che poi li perdono se hanno fatto una stagione disastrosa. Poi a mente fredda è così.
Chi l'ha detto questo?
Un amico mio di Roma, Vincenzo.
Ha fatto l'allenatore del Napoli?
No.
Ah, quest'anno pensavo che anche lui avesse fatto l'allenatore.
Così come poi andiamo in pubblicità, perché tra poco avremo.
È romanista
Fabrizio.
Sto Vincenzo?
No, è tifoso del Napoli.
Ah, tifoso del Napoli.
Fabrizio Biasin, poi anche Enrico Fedele e tanti altri ospiti. Biasin per parlare di Conte all'Inter, cosa ha fatto? Rapidissimamente, così come a mente fredda, Umberto, rispondo a te. È chiaro che tra 30-40 anni, quando De Laurentiis non sarà più presidente del Napoli, ricorderemo questa era De Laurentiis in modo altamente positivo. Per ora uno scudetto, 3 Coppa Italia, Supercoppa, ma grandi calciatori e anche grandi allenatori, quindi per carità, sono il modo di fare, le sue uscite, il modo di comunicare e anche gli errori che
gli
rendono più antipatico di quello che meriterebbe a molti, non a tutti, il presidente De Laurentiis.
Sono i modi, non la sostanza, che
esatto,
a volte non vengono accettati.
Allora, c'è Gigi Sturiani in regia, quindi possiamo andare in pubblicità. Ti piace questa station che ha fatto Maiorano con Conte? Ascoltiamola insieme. A tra
poco. Ciao ragazzi, sono Antonio Conte, non vedo l'ora di iniziare questa avventura da nuovo allenatore del Napoli. Un abbraccio.
Ci siamo ragazzi, siamo pronti. Forza Napoli.
È Antonio Conte che ormai risuona nelle nostre nell'etere, ecco, attraverso Radio Marte ogni 15 minuti, lo stiamo facendo ascoltare, insomma ci ubriacheremo di Conte.
Valanghe
prima della presentazione.
Di messaggi, speriamo che cambi anche Sam Rete. Ciao da Michele, sinceramente a me Conte non mi sta molto simpatico, sia per i suoi trascorsi da calciatore e da allenatore. Ieri quando ho sentito dirgli Forza Napoli, anche poco fa, l'hai sentito, mi ha fatto un certo effetto. Comunque Forza Napoli sempre, Gino 73 e tantissimi altri messaggi. Chi vi parla è Dario Sarnataro con Gianluca Gifuni, con Emanuela Castelli in redazione e Gigi Soriani in regia. Gigi Soriani.
Soriani. E Fabrizio Biasin che è con noi. Fabrizio, buon pomeriggio.
Ciao ragazzi.
Ciao Fabrizio.
Buon pomeriggio a voi. Buon pomeriggio
allora,
a tutti.
Da uno che guarda il calcio dalla sua panoramica generale con un obiettivo molto largo, diciamo, questo avvento di Antonio Conte che ha infervorato Napoli, appassionato nuovamente una città che si era un po' spenta, ecco, negli ultimi mesi, che significa?
Significa che De Laurentiis ha capito che aveva bisogno di fare qualcosa di forte, di importante per riaccendere una piazza che arriva da un anno molto deludente, quindi io credo che sia una scelta intelligente e illuminata. Poi dovrà essere molto bravo a gestirla questa cosa, perché sappiamo anche che si mettono insieme due caratteri molto forti, però che la scelta sia intelligente mi sembra sotto gli occhi di tutti, perché sappiamo perfettamente quello che è capace di fare Conte nel breve periodo.
Ecco,
la scelta è talmente intelligente, sì, che secondo me piazzarci anche le L'Oreali vuol dire comprendere i propri limiti.
Eh sì, infatti adesso non è ancora ufficiale Reale, ma lo diamo per scontato come il resto del suo staff, Abruscato, Gianluca Conte, Stellini e Coretti. Però ti chiedo, Fabrizio, all'Inter ebbe un impatto pazzesco, ma al primo anno subito mise le cose in chiaro, al di là dei risultati, no, dello scudetto, mise subito, al secondo anno per lo scudetto se non vado errato, mise le cose subito in chiaro anche nei rapporti, nella squadra, negli allenamenti. Cioè, che pensi possa fare in pochi mesi, già nei primi mesi, Antonio Conte nel Napoli?
Ma questa è la sua grande qualità, cioè essere capace di accelerare il processo di crescita, di ottimizzare il potenziale di ogni singolo giocatore. Con Antonio Conte i giocatori rendono più di quello che valgono a volte, quindi questa è la sua grande capacità. Poi a volte il suo carattere, ecco, lo porta un po' a scontrarsi internamente con dirigenti, con l'ambiente, e su questo secondo me deve essere molto bravo ad autolimitarsi. Io penso che questo anno abbondante di riposo più o meno forzato lo abbia aiutato anche a gestire queste cose, che è un po' quello che gli è mancato in passato per riuscire ad avere rapporti anche di lunga durata. Sappiamo perfettamente che dopo i due anni lui tendenzialmente abbandona, se ne va, perché stressa tantissimo gli ambienti. Secondo me se ha lavorato su questa cosa può fare un bellissimo percorso.
In questo senso, poi andiamo da Gianluca, altri messaggi, eccetera. Facendo un piccolo parallelo, non un paragone, con Luciano Spalletti, dicemmo sempre quando è arrivato Luciano Spalletti a Napoli, qualcuno temeva, no, queste sue, diciamo, non dico intemperanze, un carattere un po' particolare, spigoloso, da santone, eccetera. E diciamo che, al di là della vittoria dello scudetto, Spalletti primo anno ha avuto qualche problema con i tifosi, con i media, però sembrava cambiato dopo lo stop. Può essere che capiterà lo stesso anche a Conte, perché ha detto una cosa interessante, cioè Conte un anno e mezzo di stop lo renderà probabilmente molto motivato, più del solito, già lo è di suo, però può darsi che questi angoli del suo carattere possono essere stati smussati dall'assenza dei campi di gioco, da gioco. Che ne pensi? Fabrizio? Qualche problema nel telefono?
E allora c'è Mimmo al telefono in attesa di tornare da Fabrizio Biasin. Mimmo, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, sono Mimmo l'antisozio.
Bene, okay, allora esprime il suo concetto
oggi
antisozio.
Vai.
Allora, io oggi non voglio fare polemiche contro i juventini, perché noi napoletani siamo superiori a certe cose, perciò non voglio...
Cosa vuoi dire, Mimmo? Vai.
Volevo solo dire una cosa tecnica. Io già altre volte l'ho fatta questa domanda, parlando di Ospigard e Simeone. Cioè, io penso che Napoli, comprando due forti centrali, continuo a sentire che sono andato tardi o la trasmissione non è stata tardi, e prendendo poi un centrale, diciamo, più di seconda categoria, io sinceramente mi direi sempre Ospigard, perché Ospigard praticamente lo vedo un po', diciamo, lontano, però con Conte penso che potrebbe migliorare veramente. Potrebbe migliorare.
E con la difesa a tre forse è un giocatore idoneo.
Va bene. Vale per Simeone, perché Simeone? Sì. Perché io Simeone me lo terrei, che sinceramente a prendere Lucca
e togliermi Simeone, io vedo una pastiglia, perché Simeone è un calciatore comunque per il Verona ha fatto 18 gol, non è che sia un
dipende stato... credo anche dalle motivazioni, per questo certo. Per conto dovrà capirle, sì, grazie Mimmo,
specialmente se viene sì. Lukaku, che poi Lukaku non penso che gioca tutte le 36 partite, lui ha un fisico 30. Che ogni tanto si deve un po' riposare, cioè io penso
va bene.
Simeone avrebbe più chance con Lukaku,
infatti
con
a Conte piace Simeone a quanto ne sappiamo. Ecco, torniamo da Fabrizio Biasin, perché appunto l'anno e mezzo di anno sabbatico l'ha reso più morbido, secondo te, come capitò un po' come con Spalletti a Napoli?
Ma io questo posso presumerlo, ma non lo so, cioè di sicuro non perderà la sua grande capacità di tenere sul pezzo i suoi giocatori. Poi io penso che tutto quello che gli è successo anche a livello privato, passato dei momenti non semplici, possa avergli anche migliorato un po' il carattere, che ripeto, secondo me è l'unico limite che ha dimostrato, così come io penso, ma questo lo scopriamo presto, che lui sia anche evoluto dal punto di vista tattico, cioè io non mi aspetto più il classico 3-5-2 e basta di Antonio Conte, secondo me in questi mesi ha lavorato anche su un'idea di calcio nuova, magari simile a quella di tutti questi tecnici che ragionano sul calcio posizionale. Mi aspetto un calcio un po' diverso rispetto a quello che siamo abituati a vedere fare da Conte.
E infatti io stavo dando un'occhiata al 3-5-2 dell'Inter di Conte. Mi pare giocasse Handanovic in porta, i tre difensori erano Godin, De Vrij e Skriniar, quindi una grandissima difesa. Poi c'erano i due esterni larghi, erano Candreva a destra, giocatore molto offensivo, più offensivo che difensivo, Biraghi a sinistra, anche lui con gamba, e poi i centrali erano Gagliardini, che giocherebbe nella posizione di Anghissà, Brozovic è il Lobotka di turno, nel senso il regista, e Sensi la mezzala di inserimento, anche con un bel tiro da lontano, e poi Lukaku e Lautaro Martinez, i due attaccanti. Ecco, volevo capire, di fronte a questa impostazione, Biasin ci dà una indicazione secondo me molto interessante, sì, che potrebbe aver cambiato, ma il Napoli ha giocatori dalle caratteristiche giuste per interpretare questi sistemi, questo sistema?
Allora, intanto questa era la primissima Inter di Antonio Conte, no? Quella con Sensi che faceva un certo tipo di calcio, secondo me anche molto brillante. Poi in realtà i risultati li ha ottenuti con un'altra Inter, quella con a centrocampo Eriksen, che nella seconda stagione diventa finalmente titolare a centrocampo insieme a Brozovic e Barella, e a destra c'era Hakimi, quindi insomma era una squadra anche parecchio forte, no? Che aveva un certo tipo di attitudine, attacco delle seconde palle, intensità massima, eccetera eccetera. Io credo che in realtà adesso, ma ripeto, è una mia idea, non so se poi sarà così, lui voglia fare il calcio che poi in realtà ci ha fatto vedere anche Spalletti a Napoli, quello dei giocatori che hanno un filo più di libertà. Lui è sempre stato molto diciamo severo nelle posizioni, cioè tendenzialmente non dà mai troppo spazio ai suoi giocatori di esprimersi. Io credo che questa cosa un po' l'abbia cambiata. Io penso che adesso invece darà più libertà ai suoi giocatori di muoversi, di andare in altre zone del campo, cosa che qualche giocatore all'Inter gli aveva contestato, perché quando arriva Inzaghi molti dicono ecco adesso abbiamo più libertà di muoverci, cosa che invece prima non ci veniva data. Secondo me da questo punto di vista vedremo un Conte diverso e nuovo.
Fabrizio, grazie per il tuo intervento. Allora,
una curiosità breve, ha giocato anche con Lukaku e Dzeko Conte in attacco, con tutti e due? Insieme,
che allora guarda, mi fai una domanda. Io credo che in realtà alla fine la coppia fosse sempre Lautaro Lukaku,
cioè quindi non con due punte di peso, ma con una seconda punta e una prima punta. Esatto. Insomma, ecco, questo
sempre questo, la coppia famosa, quella era la famosa Lula con Lukaku e Lautaro, che fece veramente molto, molto bene. E poi con l'addio di Lukaku arrivò Dzeko, e allora poi cambiarono le cose, ma questo siamo già in era Inzaghi, quindi insomma,
infatti in vero.
Quella, la coppia storica di Conte è proprio la Lula, Lukaku, Lautaro.
Grazie Fabrizio, un abbraccio.
Ciao, grazie a voi, un abbraccio a tutti,
buona giornata.
C'è Luigi. Sì. Luigi al telefono, buon pomeriggio.
Buongiorno, io sono juventino.
Sì.
Se vi devo dire che sto rodendo che Conte sia venuto a Napoli, un pochino ci sta.
Certamente
da Juventino certo, doc che
ma perché ha lasciato un che cosa ha lasciato ai tifosi della Juventus?
No, allora, il problema secondo me
Conte è un grande allenatore, diciamogli la verità. A Torino ha fatto miracoli il primo anno, poi aveva avuto anche dietro la società che l'ha accontentato, poi è andato via come è andato via, è finita lì, però Conte rimane sempre nei nostri cuori, parliamoci chiaro. Noi speravamo che quest'anno tra lui e Thiago Motta magari c'era un ritorno, ma il ritorno non c'è stato, però vediamo Thiago Motta. Io penso che Thiago Motta sia la novità del calcio, diciamo, che ha una mentalità di gioco tutta sua, venendo dal Paris Saint Germain, giocato nel Barcellona, sai, può darsi da qualcosa di nuovo. Però io quello che dico io, Conte secondo me avrà dei problemi a Napoli, ti spiego solo perché, ma non è perché non è un bravo allenatore, ma per la società secondo me.
Riaperti con De Laurentiis.
È vero, De Laurentiis è vero, ha fatto una grande cosa, una grande operazione di mercato prendendo Conte, non dico che sia il migliore, ma dico Conte, Conte è un nome, è una garanzia, però devi vedere sempre il residuo dei giocatori se lo seguono, perché lui
questo
non è
nudi, sì, questo è nudi,
e lui arriva nella Juve, la buonanima del preparatore atletico che era un Marins, Petrone, se ve lo ricordate.
Ventrone, che Napoletano, poi purtroppo è scomparso, è napoletano, Giampiero Ventrone.
Lui se l'è portato nel Tottenham, si è portato
ma Ventrone ha iniziato qui a Napoli, con Lippi.
Si è portato dove è stato, qui cambia, la situazione cambia con il preparatore.
Vedremo, intanto grazie per il tuo intervento Luigi, grazie. Dobbiamo andare in pubblicità, siamo in ritardissimo, tra un po' facciamo anche complimenti a qualche napoletano che ha fatto grandi cose a livello europeo.
E salutiamo Carmine Benincasa che ci ascolta, Carmine, in questo momento, grande, e tra poco ci porterà anche delle sfogliate, tu la mangi?
Sì, come no, se le porta.
Cioè, tra poco, qualche giorno, non credo adesso.
Vabbè, Carmine, un abbraccio, pubblicità.
Ciao ragazzi, sono Antonio Conte, non vedo l'ora di iniziare questa avventura da nuovo allenatore del Napoli, un abbraccio.
Ci siamo ragazzi, siamo pronti. Forza Napoli.
Antonio Conte, lo sentite
anche in video, sul 8-3 lo vedete. Nel frattempo facciamo i complimenti a Massimiliano Favo, CT dell'Under 17, che ha vinto l'Europeo di categoria, prima volta per l'Italia, vincendo 3-0 col Portogallo, che è una grande scuola di giovani. Massimiliano Favo, ex azzurro, centrocampista, è cresciuto nel Napoli dell'epoca di Maradona, ha giocato pochissimo nel Napoli, dà un futuro importante come allenatore. Nell'Under 17 c'è anche ci sono due napoletani, Verde che però non gioca nel Napoli, e soprattutto Cristian Garofalo, difensore classe 2007 del Napoli, sul quale il Napoli punta. Magari tra un po' qualcuno ci dirà qualcosa in più, ne sa più di lui, anche di Garofalo, che ieri ha giocato anche una porzione di partita. Quindi complimenti a lui, a Favo, all'Italia,
all'Under 17. Dunque, io non so se lui sia a Formia o a Napoli in questo, però lo presentiamo così, guarda.
Pure lui?
Sì. Il clima è quello estivo. Perché
buongiorno Enrico Fedele.
Ecco,
buongiorno,
direttore, buongiorno, la sua pelle brucia sotto il sole?
Ma buongiorno.
Ha capito che capa che c'ha Gifuni.
Ho sentito il problema di Favo.
Sì.
Che io forse voi non sapete, ma sicuramente.
Giocava nel Napoli.
Sì,
centrocampista.
Sì,
che ruolo?
Centrocampista. Era numero 8, me lo ricordo 66, bene.
Che caratteristica?
Era molto tecnico, giocatore, non so se era regista, ma comunque era un giocatore molto tecnico.
Era regista. Fai bravo.
Gifuni se ne ricorda, che io lo vedevo da vicino perché giocava contro mio fratello.
Classe, da tuo fratello. Che c'entra tu?
Giocava contro mio fratello.
66, allora, mi ricordo.
Classe 66.
Lo ricordo bene, meno male.
Fa l'esordio con Marchesi. Oggi potrebbe giocare in mezzo al campo in qualsiasi squadra di Serie A. Infatti,
al posto di Lobotka, dice lei?
In assoluto.
Eppure ha fatto una carriera
in Serie B.
Aveva
il senso della posizione, dell'organizzazione e del comando. È stato il giocatore mio da quando teneva 16-17 anni. Ancora oggi è molto devoto a me e a mio figlio. Ci sentiamo spesso.
E allora dobbiamo portarlo a Radio Marte e fargli complimenti.
Sì, come no, glielo dirò e vi farò fare un collegamento. Ma ieri non è che ho visto, perché questa squadra è una squadra di talenti, se
Camarda,
voi pigliate a Caldara, se voi pigliate a Coletta, se voi pigliate al ragazzo Liberali, a Mosconi, a Natali, figlio del difensore dell'Atalanta, al terzino destro che mi sfugge il nome, che gioca nel Real Madrid. Quindi
com'è Garofalo?
Garofalo è il figlio di un mio caro amico che era alla sacrestia, adesso sta in un locale al Vomero, grande fisico. Facciamolo crescere, perché se no lo mette pure
va bene, questa, comunque il figlioccio di Fedele è Favo, ma io lo conoscevo anche bene anch'io, perché lo avevo visto nonostante fosse
di che zona è? No, allora no, visto no, che lo conoscevo di che zona di Napoli è?
Allora lo so. No, lo conoscevo in campo adesso, però mi ricordo che fosse è di Fuorigrotta, dovrebbe essere
È di via Manzoni.
Via Manzoni. Beh, stavo dicendo proprio via Manzoni, però ero indeciso.
Buttato,
tra
però,
via Manzoni che... fuori grotta. Va bene, al telefono.
Bucciardo Fracito.
Io l'ho visto, me lo ricordo, aveva il numero 8, Favo. Salvatore, buon pomeriggio al telefono.
Buon pomeriggio a tutti, vi chiedo 20 secondi in più.
Salvatore, per caso lei è quello, è l'unico al mondo che non approva l'avvento di Conte sulla panchina del Napoli?
Assolutamente no.
Devo ricordare che si chiama Benjamin, il terzino che gioca il Real Madrid nell'Italia 2017. Va bene, prego Salvatore.
Sì. Allora, io ho un anno e mezzo che cerco di parlare col direttore Fedele, chiedo 20 secondi in più, ci sono riuscito oggi. Allora, il direttore disse un anno e mezzo fa che il Napoli di Garcia si era indebolito rispetto al Napoli di Spalletti, giustamente, però era più forte degli altri, partiva sulla griglia di partenza più forte degli altri, invece per me era l'Inter e la Juve che partivano più forte del Napoli, e infatti abbiamo visto che poi è stato un disastro quest'anno. Poi invece la seconda cosa che io contesto al direttore, che per me ha fatto un operato eccezionale nei suoi 40 anni di carriera e quant'altro, però lui dice che giustamente lui dice che ogni operatore deve fare quello che gli compete, il presidente deve fare il presidente, il direttore, allenatore e tutti quanti. Però quello che io voglio dire al direttore, che lui ha fatto un operato eccezionale in questi 40 anni, che anche il lavoro del direttore sportivo si è aggiornato, non è rimasto a 40 anni fa. Si è aggiornato, come si sono aggiornati gli allenatori, come si sono aggiornati i calciatori.
Posso interromperti?
Ha finito Salvatore, grazie Salvatore.
Grazie. Scusami, qual è il compito del direttore sportivo?
Abbiamo salutato Salvatore. Allora, qual è il compito?
Sapere da voi.
È da noi. Allora, il direttore sportivo deve fare gli acquisti, vendere i calciatori e gestire anche un po' lo spogliatoio.
Il mediatore?
Anche il mediatore.
Il direttore sportivo è quello responsabile dell'area tecnica.
L'area tecnica, sì.
Cioè quello che insieme all'allenatore, va bene, o propone nell'acquisto, nelle vendite alcuni giocatori. L'allenatore dice voglio Cifuni, io ti dico guarda Cifuni non lo posso pigliare perché Cifuni ha gli occhi verdi e fa innamorare gli attaccanti. Allora dico io però ti porto a Sannataro, che ha le stesse caratteristiche, non ha gli occhi verdi.
Esatto.
È chiaro? Quello che ha alternative
non è cambiato
questo voglio dire, è quello che ha uno scouting importante che portano le redazioni, lui poi li va a vedere e decide, è quello che smorza i toni alti che stanno o praticamente
gli umori dei calciatori, no?
Gli umori dei calciatori, è quello che soprattutto ha capacità di decidere.
Va bene, è tutto chiaro direttore. C'è un altro amico al telefono.
Un altro Salvatore.
Stefano.
Pronto? Buonasera a tutti. Direttore, senta una domanda. Partendo dal presupposto, io faccio un applauso a De Laurentiis per Conte, perché è un top manager. Per quanto riguarda adesso, si va nella fase del chi resta, chi va. Trattenere giocatori che hanno ambizioni di andare via per guadagnare di più, e qui diciamo nessuno può parlare, ma trattenere un Kvaratskhelia quando poi per esempio si potrebbe andare per vendendolo a comprare un Gundogan, secondo lei è meglio trattenerli oppure che lasciarli andare per ambizioni professionali?
Grazie, sì. Tutto chiaro.
Allora,
Stefano,
io nella mia vita più che quarantennale non ho mai, e l'ho fatto,
trattenuto.
Non ho mai trattenuto i giocatori che hanno un certo valore economico. Quando si va al di là, solo i fichi non si vede.
Lei ha venduto Crespo, Buffon e Turan.
Ma lasciamo perdere.
No, come lasciamo perdere? Esatto. Sono questi, scusi. Però,
la mia storia, ormai siamo passati, siamo al presente. Allora, il Napoli vince un campionato
nell'anno in cui decide a vendere sotto costo i giocatori che l'anno precedente non aveva voluto vendere al doppio.
Parla di Allan, Mertens.
E vince il campionato. Sì, questo non significa che se tu li mandi via li vinci. Significa che praticamente quando un imprenditore sa di aver fatto il tutto ciò che non doveva, dovrebbe fare un dirigente, all'incontrario, che ha distrutto un anno, però è passato e ha avuto una grande impennata, ha preso una persona o delle persone, perché ancora non è finita la rivoluzione, ha rivoluzionato tutto, dalla gestione parentale ma alla gestione manageriale, decide di mettersi da parte, mi auguro, e quindi praticamente riconosce che deve cambiare registro. Perché? Sì, sì. Perché i clienti non sono soddisfatti. Allora, se mantiene le promesse, ha preso il migliore in assoluto, che ripeto, se la gente sa credere che Padre Pio sbaglia, Padre Pio ce n'è uno solo.
C'era Padre Pio che dietro la foto, lei ha visto?
Che ci aspettiamo noi da Conte?
Lei ha visto dietro minimo la foto di... Dietro la foto di Conte e De Laurentiis c'era Padre Pio.
Io ho avuto il piacere, non mi, io, Conte e De Laurentiis mi interessano relativamente, perché ho avuto il piacere, l'onore, bambino, di fuggire dalla mamma, dalle mani di mia mamma buonanima, e andare nel confessionale dove stava Padre Pio.
Ah, è bello questo,
e mi mise la mano in testa.
Meraviglioso, meraviglioso.
Te lo allora, vuoi sapere. Quindi, come vedi, tanti anni
del Napoli,
però aspetta,
questo
ma
dicendo,
è del Napoli che ci aspettiamo. Il Napoli deve stare nei primi quattro posti, anche al quarto posto, perché se non è così, e allora il problema lo regge.
Direttore, c'è Antonio, però al volo volevo capire, approfondire il discorso che diceva, altre rivoluzioni ci saranno, a cosa si riferisce? Allo staff medico del quale parla qualche giorno di oggi?
Parlano, allora, abbiamo avuto una bonifica, allora De Laurentiis voleva fare la bonifica,
vabbè, dipende,
a Bagnolo, no, a Bagnolo.
Buono, mica non è la fatta a Castelvolturno,
è la fatta a Castelvolturno.
Sinatti non sarà confermato quasi certamente, forse Grava sì, anzi sicuramente Grava sì in...
no, Grava sì, forse Antoro, non so, dicono che dovrebbe rinteressarsi della primavera, perché
non è un
ragazzo
squadra,
competente, la, io non so, Grava farà tutte le altre parti del settore giovanile, sento voci anche sul dottore che io stimo molto, canonico, però stanno facendo questo abolito spogliatoio, familiari devono stare a casa, devono vedersi la partita dalla tribuna, c'è una, come li devo dire, un tabernacolo dove le chiavi ce l'ha. Ce l'ha Oriali e ce l'ha.
Beh, bene così, questa è garanzia di un certo tipo di impostazione. Antonio, buongiorno. Antonio?
Sì, pronto, eccomi.
Hai. È in autostrada.
Allora, io voglio fare una semplice domanda a un direttore. Hai. Che tra l'altro ci siamo incontrati qualche settimana fa in un noto ristorante di Praia Domizia. Ah. Ora ti ho stretto la mano, quindi
no, lo possiamo anche dire a quello al parco svedese.
Ah, sì, il direttore insomma potrà ricevere le stimmati e noi di conseguenza un beneficio. Comunque,
vabbè,
io dico, caro direttore, lei ha avuto 40 anni di carriera veramente ad altissimi livelli, ma dopo 20 anni sicuramente aveva imparato tantissimo. Perché APL dopo 20 anni non può gestire una società?
Grazie Antonio, ci fermiamo.
Che il presidente non è che non può gestire, no, noi facciamo una grande confusione tra l'imprenditore e il manager. L'imprenditore è chi fiuta l'affare.
Il manager, chi lo mette in pratica?
Chi lo gestisce?
Chi lo mette in pratica?
Se voi vedete oggi l'Inter, chi mette come presidente?
Marotta.
E chi era un tipo Marotti? Non parlo di Facchetti, che sia dalla pace di Dio, Boniperti.
Sì.
Quindi praticamente si va verso questo tipo di managerialità. Se poi uno è convinto che può fare o cinema, allenatore o direttore, imporre a un allenatore, un preparatore, imporre un metodo, chiamare uno e dice guardi te voglio, ma tu vuoi a 4-3-3? Allora io avrei detto se era allenatore, scusi presidente, ma lei sa che cos'è il 4-3-3?
Va bene. Direttore, noi siamo in pubblicità, però volevo chiedere una cosa, perché è una curiosità da 10 minuti. No, non è di calcio. Da 10 minuti. Quando Padre Pio le mise la mano sulla testa, cosa le disse?
No, 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 mi dice, va figlio mio, perché lui parlava in dialetto.
Sì, sì.
Però peccato che non mi ha detto, sta attento a quelli con gli occhi verdi.
Vabbè, adesso scherziamo, io ero serio, eh. Ero serio. Vabbè.
E anche Conte ce l'ha
pure
verde,
io
però.
Sono serio. Anche ti ho detto la verità. No, ma guarda, è come se fosse adesso. È come io la tengo nella mente. C'erano dei banchi,
bellissimo.
Io ero in braccio a mia, no, in braccio, mia madre mi teneva sotto braccio, a un certo punto io mi sono liberato dalle braccia di mia mamma, ho superato un banco di legno e sono andato non dove padre Pio che stava confessando, davanti, sai dove si confessano generalmente gli uomini?
Sì,
davanti
sì.
proprio là, e lui quando mi ha visto mi guardò e mi mise la mano in testa e mi disse va figlio mio.
Bellissimo. Tra poco questo. Torniamo andiamo con Enrico Fedeli, pubblicità, ecco.
Ciao ragazzi, sono Antonio Conte, non vedo l'ora di iniziare questa avventura da nuovo allenatore del Napoli. Un abbraccio.
Ci siamo ragazzi, siamo pronti. Forza Napoli.
Allora, però, ci scrive questo amico, però siete disgraziati, li state facendo soffrire agli juventini quando mandate la pubblicità con la voce di Conte che dice Forza Napoli, viva Antonio Conte e il suo Forza Napoli, saluti da Francesco. Francesco ha inviato esattamente 112 messaggi uguali.
Perché basta. Voleva che lo leggessimo.
No, e l'abbiamo letto, l'abbiamo letto. Adesso
devo
basta,
dire che visto. Questa citazione di Enrico Fedele è molto bella di Padre Pio, però questa battuta finale è stata accorta. Mi ha ricordato un film, vediamo se qualcuno si ricorda, 32 dicembre, Franco Iavarone che vende i fuochi ad Enzo Cannavale. Enzo Cannavale non ha i soldi per comprare fuochi, stelline, petardi per il Capodanno. Disse mio padre, quando è morto, è stata accorta. Ah, cioè Enzo Cannavale, meraviglioso.
Allora, però se sono troppe citazioni, prima l'hai fatto anche dei 3-3, direttore, proprio. Mi ha inviato una scenetta dei 3-3 con due militari e uno che andava in vacanza a Positano, insomma.
Edoardo Romano.
Vabbè.
Direttore, allora, la prima cosa che secondo lei, poi andiamo al telefono 0816363, deve fare Antonio Conte, qual è?
No, deve fare Antonio Conte.
Ah, vabbè, ma in sostanza, prima cosa chiamare di
deve
Lorenzo.
Fare, guardate, io sto leggendo, io non sono uno che sta a Facebook, tutto Instagram, non le conosco, anzi, ti dirò, ieri mia moglie venendo a casa, dice, mamma mia, ma chi ne te fanno con ma minaccio con questi Facebook? Dico, vabbè, ma non mi interessa. Ho visto tutti gli ex calciatori, amici, atleti, parlare di metodo Conte come se fossero i lavori forzati. Un giocatore che vomitava, un altro che sveniva, cioè, allora lui si è aggiornato certamente, ma deve rimanere quel Conte. Il Conte era calciatore che poi ha trasferito che cosa? Perché Conte non era un giocatore di talento, era un giocatore, un capitano nel campo che trascinava la gente con l'impegno, con l'esempio. Col sacrificio.
E con la grinta, ecco la grinta.
Esatto, molta grinta.
Senta, direttore, ci scrive questo amico, scrive, caro Gifuni, condivido il tuo pensiero. A proposito di rivoluzione, rifondazione, pochi, molti giocatori tra i titolari. Scrive, ci vogliono almeno 5 titolari, e cioè due centrali, Buongiorno Hermoso, un centrocampista, Turam, fortissimo, e Lukaku è un sostituto di Lorenzo, scrive Enzo da Scampia. Allora, voglio capire una cosa, direttore. Che ne pensa di Lukaku, lei?
Ma io credo che del gioco di io ho visto Lukaku.
Può dare più di Osimhen, uno come Lukaku?
No, sono giocatori diversi. Allora, Lukaku c'ha 5-6 kg in più, non si discuta. Su questo, però ha fatto 20 gol.
Quindi con 5-6 kg in meno ne fa 25?
No, non lo so, ne può fare pure 30, ne può fare pure 15. Però forse corrisponde al gioco di Conte, che voi sapete bene, Conte ha una squadra molto corta, se gioca a tre, una squadra molto corta e una squadra soprattutto dove l'attaccante deve venire incontro per far salire la squadra e immediatamente all'inserimento dell'altra punta.
E quindi Raspadori potrebbe essere l'ideale in abbinamento a Lukaku, è vero o no?
Sì,
più di Kvaratskhelia e di Ngonge, per esempio.
No, Kvaratskhelia però quando gioca nella nazionale georgiana gioca così.
E come gioca?
Più vicino alla prima punta.
E come gioca? Bene, dico, è efficace?
Fa gol. Non a casa fa gol.
Allora, questo amico chiede al direttore, Ciro dal mercato di Posillipo, in parte ti ha già risposto, caro Ciro, comunque, secondo il direttore, con l'arrivo di Conte e di Oriale, il Napoli è una società top adesso?
È una società?
Top.
No, è una società organizzata, ha un management di uomini di calcio, di gente che respira l'aria dello spogliatoio e sa quando devono parlare i muri e quando non devono parlare.
Senta, direttore, invece a proposito di questo messaggio di Enzo da Scampia, perché qui noi discutiamo da giorni e lo faremo ancora per un po' di tempo, per congetture, per ipotesi. Allora, con il 3-5-2-3-4-2-1 di Conte, io dico che c'è bisogno di almeno 6 titolari nuovi. Dario Sannataro e qualcun altro, sì. Parla di 4. Io dico 2 centrali di difesa, un esterno almeno basso, un esterno di centrocampo, un mediano, la prima punta e una seconda punta. Sono 6 per me. Lei,
non lo so, la seconda punta che intendi tu?
La seconda punta, un giocatore un po' più un po' più di ruolo.
Hai detto che, di ruolo. Cioè un'alternativa, diciamo, a Lukaku?
No, una seconda punta che possa essere di ruolo alle
Raspadori.
Era Spadori e Kvaratskhelia, saranno loro due, se un 3-4-2-1.
Ma se Kvaratskhelia gli portano i soldi, 80-90 milioni di euro, fatti dire che pago io il viaggio.
Cioè, voglio capire, lei ritiene che nell'11 titolare il Napoli col 3-5-2 di Conte debba rivoluzionare o siano sufficienti soltanto un paio di acquisti nuovi?
Ma c'è un fatto numerico. Scusate, ma il Napoli deve vedere i giocatori veri. Allora, l'Inter sappiamo che è una bella squadra, non so se mi sono spiegata.
Sì.
Il Milan non si sa chi sarà l'allenatore, però è una squadra che se si organizza in difesa e piglia un attaccante diventa una squadra importante. L'Atalanta è una realtà. Non ho messo la Juve, non ho messo la Roma. Allora, tra queste 5, una esce. E chi esce fallisce.
Lo so, quindi è una bella lotta, devo dire. Poi, insomma, poi ci sono anche Lazio.
I giocatori chi sono? Cioè, noi vogliamo pensare che possiamo giocare, con tutto il rispetto, con Folo Russo, con Natale.
Olivera.
Buongiorno.
Olivera è un buon giocatore esterno sinistro che può fare il compitino molto bene, ma non è un giocatore alla Theo Hernandez, per intenderci. Cioè, uno che fa la differenza.
Non tanto di Theo Hernandez,
No, questo Van der Son del Monaco a destra, per esempio, non è male.
Ma io non lo so, in Italia, lascia perdere nomi, ma è un uomo difficile.
Van der Son.
Van der Son.
Vabbè, era sicuramente il nome.
Era Marcello Pianaforte.
Va bene, al telefono, buon pomeriggio. Salve, Ciro.
Salve, sono Ciro, il tassista, salve a tutti.
Ciro, come stai? Sincero, l'altro giorno si è distinto per un gesto di solidarietà a beneficio del Santo Bono Pausilipone, della ricerca oncoematologica molto importante, che ha colpito molto l'organizzazione di questa manifestazione. Bravo Ciro.
Vai. Grazie. Allora, più che altro con il direttore, mi vorrei togliere, diciamo, io sono sempre un po', tra virgolette, pessimista contro il presidente, no? Perché sì, tutto a posto, abbiamo preso Conte. Però io ho un'esperienza brutta con il grande Carlo Ancelotti e con il grande Benitez.
Benitez
mi ha prendi male. Conte e poi mi prendi i bagaggi.
Senti Ciro, c'è un discorso.
Sì.
Noi dobbiamo resettare il vecchio. Dobbiamo applaudire al nuovo. Io non sono accanito, sono stato uno dei più grandi critici contro De Laurentiis sotto tutti i punti di vista, e glielo ho detto in faccia. Però questa mossa, grande mossa imprenditoriale che ha fatto, no? Da grande imprenditore che deve, come ti devo dire, rifare, affezionare i clienti che sono andati via e rifarsi un'immagine, ricostruire, e ha preso il migliore in assoluto. Oggi come oggi dobbiamo dargli fiducia e vedere che succede, perché noi stiamo sempre nel campo dell'ipotesi. Chi piglia, come li piglia, si vende spogliatoi, guardavo una lettera di Peppe Iotice, l'avete sentito?
Anzi, meravigliosa, grandissimo.
Che diceva un poco quello che raccoglie lo spirito in questo momento dei napoletani, felicissimi, inebriati, però poi Peppe dice: noi siamo così perché praticamente un residente si scorda via di
Castelvolturno. No, ma infatti i timori allora
lo farà? Io dico che deve farlo.
Però rispetto ad Ancelotti, intanto grazie Ciro, c'è una differenza, cioè è chiaro che tu ogni cosa a sé dipende dai calciatori, dalle stagioni, dall'impatto, dalla società che sostiene o meno gli allenatori. Ma no. Conte, rispetto ad Ancelotti, è più lavoratore di campo?
No, è un poco più testardo, ti spiego.
Questo lo dico.
Se Ancelotti, vi ricordate che voleva pigliare quel giocatore in prestito dal Real Madrid?
James Rodriguez.
Rodriguez. Sì. E il presidente dice: sei in prestito, lo piglio, se no non lo piglio.
Arrivarono gli agenti con l'elicottero a Di Marro, con le mozzarelle. Non era lui.
Di Pepe. Mi sembra.
Era quello, insomma,
degli elicotteri di mozzarella.
Era quello là, era uscito. E allora, praticamente, se Conte si intestardisce sul giocatore, non è Ancelotti, è capace di arrivederci. L'ha fatto già con la Juve.
Va bene, direttore.
Un abbraccio.
Questo è un sinonimo di garanzia per la gente.
Infatti, questo è il concetto. È sempre stato così.
Anche perché c'è un discorso. Per la prima volta nella storia, o meglio seconda, la prima volta è quando il presidente Memore, scimmiottando i contratti cinematografici, metteva sempre una penale.
Infatti.
Ti ricordi, l'ha fatto con Higuain, l'ha fatto con Lavezzi, no? Con tutti. Poi dopo ha capito che erano degli annunci di vendita e non li ha messi più se non a cifre esagerate. Oggi come oggi, con gli altri allenatori, ha messo sempre una via di uscita, una scappatoia, se le cose non andavano bene. Ebbene, con Conte non c'è scappatoia.
Senza scappatoia, allora Sinatti resta o no, le chiedono intanto?
Assolutamente no.
No, quindi non sarà lui, sarà Coratti il preparatore tecnico.
Da tanti te era un giovane di Ventrone era un mentore.
E direttore, può invece ripetere, che c'è un amico che potete far ridire al direttore Gifunic, ma mi ha chiamato Gifunic, con la C finale, lei mi ha chiamato.
Gifunic.
No, invece vorrei che ripetesse il direttore nel salutarlo, siamo in ritardissimo. Come ha detto Padre Pio, Stata accorta
Achille con l'occhio aperto.
Achille, uno solo in particolare.
Arrivederci.
No, però dico la mia, posso?
Sì, certo.
Purtroppo pure io ce li ho aperti.
Quindi ce l'aveva con lei forse, direttore. Va bene.
Grazie Enrico Fedele, ci fermiamo
adesso,
tra un po'.
Ci vorrebbe Max Giusti che imita De Laurenti. Ha chiamato, era il presidente dell'Empoli e mi ha chiesto quanti soldi si guadagnano andare in Champions League.
E non dici la risposta è l'immaginate.
Va bene.
Tra poco andiamo un po' in montagna. A tra poco.
Ciao ragazzi, sono Antonio Conte. Non vedo l'ora di iniziare questa avventura da nuovo allenatore del Napoli. Un abbraccio.
Ci siamo ragazzi, siamo pronti. Forza Napoli.
Antonio Conte.
Se lo dice Antonio Conte, intanto ringrazio Bruno che ha riconosciuto la citazione.
Brunello.
Con Franco, Enzo Cannavale.
Adesso riproponila.
Stata accorta Alfonso. Qualcuno dice Peppe Lanzetta. No, Peppe Lanzetta fa un altro personaggio da cui Enzo Cannavale, che vinse il Nastro d'Argento, quella meravigliosa interpretazione, va a chiedere soldi per comprare appunto le
perché prima di morire mi ha
Franco
detto
Averone, Peppi stata accorta Alfonso.
Stata accorta agli occhi verdi, esatto, diceva Padre Pio a Fedele
riferendosi a te.
Con la mano in testa ad Enrico Fedele, una scena meravigliosa.
Sì, messaggi, ma abbiamo anche un altro ospite, giusto?
Eh sì, lo sai dove andiamo? In Trentino, dove dovrebbe fare un po' più freschetto rispetto a queste parti, dal sindaco di Di Marro Folgari, da Andrea Lazzaroni. Lazzaroni, sindaco, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, ben trovato.
Insomma, come avete accolto l'avvento di Antonio Conte, che da ieri è ufficiale a Di Marro? Insomma, ci sarà un'atmosfera particolare fra un mese.
Sì, non avevamo dubbi che sarebbe stato il colpo di scena che fa tornare il ritiro come sempre.
Infatti.
Perché tutti parlavano, tutto sommesso, così, non è vero niente.
Ma ha già avuto qualche...
C'è la ripartenza, quindi, con un grande allenatore, e sarà sicuramente un gran bel ritiro, dove tutti vorranno vedere la nuova squadra e il nuovo allenatore.
Infatti le stavo chiedendo, è vero che è presto, perché è appena ieri l'ufficializzazione, ma ha già avuto riscontri di un'impennata di prenotazioni?
O di interesse, insomma.
Ovviamente sono due appuntamenti, quando si sanno le date e quando si comincia a fare i grandi acquisti, quindi chiaramente le persone adesso vogliono venire a vedere.
oltre che la squadra.
Quindi sì, amici tifosi, sbrigatevi se volete andare a Di Maro a prenotare, perché altrimenti non trovate più nulla.
Ecco, ma sindaco, ma ha avuto contatti col Napoli nelle o è troppo presto nelle ultime ore?
Troppo presto,
dovranno venire a visionare i campi, no? Nei prossimi 30 giorni.
Sicuramente dopo, la struttura conosce perfettamente la nostra struttura. Conte è stato allenatore del Siena un milione di anni fa e era qui a Di Maro in ritiro. Conosce anche Conte Di Maro.
Ah, ecco.
E quindi conosce la località, le strutture, sì, che forse sono un po' cambiate rispetto ai tempi dei Conti al Siena, però.
Sa dove arriva, perché appunto era allenatore del Siena e è stato qua in ritiro.
Indubbiamente, però possiamo confermare che, diciamo così, nelle prossime due settimane ci sarà una delegazione che verrà a visionare.
Succede sempre, sicuramente verranno a vedere le condizioni del campo, ci daranno consigli, ci daranno anche novità su eventuali richieste, come è normale, come è giusto che sia.
Per il resto procede bene la preparazione, gli spettacoli, tutta l'organizzazione?
Sì, procede tutto bene. Oggi abbiamo anche il sole, che negli ultimi mesi abbiamo visto pochino, quindi adesso si risveglia tutto, anche la natura.
Sindaco, prima di salutarla, è chiaro che prevederete anche gigantografie di Antonio Conte da qui all'11 luglio, giusto?
Non ho capito che sono in cantiere?
No, le gigantografie di Antonio Conte, i nuovi acquisti.
Adesso comincia la preparazione, da oggi comincia la vestizione del paese, cominciano tutte le questioni organizzative, sì, sicuramente.
Quindi magari se avevate preparato già delle figure di calciatori e di personaggi, dovrete preparare nelle prossime ore anche quella di Antonio Conte, insomma un cartonato.
Noi facciamo quando sappiamo.
Appunto. Quindi Conte ufficiale si fa, giustamente. Si fa. Va bene.
Grazie sindaco.
Buon
per essere
pomeriggio.
Alla prossima.
Saluto a tutti.
Grazie al sindaco di Di Maro Folgari, da Andrea Lazzaroni. Tra un mese comincia, un mese e qualche giorno, il ritiro e la nuova stagione dunque ufficialmente con Conte in panchina.
E seguiremo giorno per giorno. Attenzione che Conte vi sorprenderà con l'assetto tattico dopo un anno di studio ed aggiornamento, scrive Bruno. Poi ancora, Kvara vicino alla punta non rende, vicino alla punta ci vuole una rete esplosiva, Raspadori è meglio, scrive Ivan da New York. Poi ancora, ci vogliono due difensori titolari ma anche due riserve, ma anche due centrocampisti di cui uno titolarissimo, due esterni fortissimi, un attaccante e il pensiero di Salvatore. Poi ancora, Natale da Cerra, ma a me Conte non piace, però sono un malato del Napoli e tiferò per la maglia. C'è qualcuno, vedi, che non è contentissimo di Conte. Nel frattempo dalla redazione Mano Castelli ci fa sapere del Napoli, secondo tutto Mercato Web avrebbe avviato i contatti con intermediari di Santiago Jiménez, che è l'attaccante del Feyenoord che piace al Napoli, costerebbe sui circa 40 milioni con un prezzo che si è leggermente, secondo tutto Mercato Web, abbassato rispetto a qualche mese fa.
Ricapitolando, Lukaku forse la prima scelta di Conte, ma c'è Dovbig del Girona, c'è Gyökeres del Sporting Lisbona e poi adesso questo Jiménez del Feyenoord. Questi sono. Ascoltiamo questo messaggio vocale WhatsApp, eccolo qui.
Buongiorno Lorenzo, interista da Bolla.
Buongiorno.
Una domanda per il direttore Fedele. Direttore, ma secondo lei i giocatori che per due anni hanno subito il martello di Spalletti riusciranno a sopportare lo stesso martello di Antonio Conte per altri due anni? Secondo lei?
Per questo bisogna cambiare tanto, il Napoli cambierà abbastanza, caro amico. Ascoltiamone un altro.
Buongiorno Radio.
Ma forse sono io. Infatti, forse sono io. Vorrei capire. Eccolo qua, Disco Funky. E da dove è uscito?
Mookie Wonderland.
Eccolo qua, Disco Funky. Vabbè, scusate, stavamo ascoltando questo messaggio senza
musica. Sì, io.
Eccolo qua, scusa il mio amico.
Buongiorno Radio Marco.
Buongiorno.
Volevo fare una domanda al direttore Fedele, al signor Fedele.
È che adesso è andato via.
Alla luce di quando è venuto quest'anno, avrebbe consigliato ancora una volta, come ha fatto l'anno scorso, a Spalletti di andarsene? Grazie, vi ascolto per radio.
Avrebbe consigliato a Spalletti di andarsene, perché lui consiglia di andare.
Lo chiederemo la prossima volta a Fedele. Sicuramente non se n'è andato perché non aveva voglia di difendere lo scudetto, ma per gli altri motivi che è abbastanza chiarito, no? Diciamo Spalletti. Ragazzi, io credo che dall'andata dello scorso anno, a prescindere dagli allenatori, quello che è veramente mancato è stato un uomo congiunto il quale poteva e doveva mettere a posto lo spogliatoio, perché anche io come presidente ero più che convinto che quell'organico lo potevo allenare anche io, benvenuto. Quindi insomma si sbagliava in questo senso. Poi Carmi e da Nocera, l'arrivo di Conte mi riaccende un po' il cuore, sono convinto che lotteremo subito per il tricolore, per il Napoli. Poi il Napoli è un grande organico, due o tre ritocchi e saremo lì. Non mi dispiacerebbe un Laurentier Forza Napoli, complimenti per la trasmissione.
Andiamo ad ascoltare, diciamo, l'icona del leone, eccola qui, sentiamo.
Buongiorno amici, sono Peppe dal Vomero.
Buongiorno Peppe.
Ciao.
Io su una cosa voglio puntualizzare.
Sì.
Noi abbiamo appunto che il Napoli si è rinforzato con l'allenatore, adesso dobbiamo vedere un po' che i calciatori, la prima cosa importante è capire chi vuole restare a Napoli, e poi bisogna fare una squadra, diciamo che gli inizi sono sempre molto difficili in un campionato come il Napoli, abbiamo Inter, Milan, Roma, Atalanta già pronte per affrontare la battaglia Champions. Per un posto in Champions.
Sì, questo è, caro amico, molto lungo il tuo messaggio, vi chiedo di essere più brevi, grazie. Sentiamo.
Ragazzi, buongiorno, io sono vecchia scuola italiana,
sicuro
ho 30 anni, penso che la prima cosa è non prendere gol. Bisogna investire tanto su due difensori centrali forti, capaci di resistere all'assedio avversario, e un terzino buono. Attaccante poi può sappare sempre qualcosa. E se venisse Chiesa, anche se non sono un amante del giocatore, però comunque tecnicamente non possiamo dimenticare che è un baby prodigio italiano.
Bene, intanto Fabio da Zurigo scrive: ciao ragazzi, ultimo messaggio, sono stracontento anche per Oriali, bravo ADL ad aver riparato agli errori od orrori. Conte, uomo del sud che ci allena, grande identità di gioco, e Cazzimma che ci è mancata molte volte. O no? Eh beh sì. Mi mette di nuovo Boogie Wonderland?
No, volevo chiudere con chissà quanta musica è andata avanti rispetto ai nostri amici. No, chiudiamo così, dai. Così li lasciamo così ai nostri amici.
Allora, questa sera 20:21, Marte Sport Live della sera con Francesco Marciano. Ringraziamo Emanuela Castelli, super attiva in redazione. Grazie,
eccola
a Gigi
lì.
Soriani.
Grazie a Gigi Soriani.
Spider-Man Mary G, Mary Fav. Grazie a Gianluca Gifuni.
Grazie a Dario Sarnataro. Forza Napoli sempre torna domani puntuale dalle 12 alle 14, sempre all'insegna di Antonio Conte e della nostra atmosfera molto estiva della Summer Edition di Forza Napoli sempre, in attesa della ripresa della stagione dei ritiri di Di Mario in Trentino e di Castel di Sangro, che seguiremo minuto per minuto fino alla ripresa del campionato, senza lasciarvi soli neanche un minuto.
Ciao a tutti.
Ciao.
Ciao ragazzi, sono Antonio Conte, non vedo l'ora di iniziare questa avventura da nuovo allenatore del Napoli. Un abbraccio e